È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Le voci dall'oltretomba.
Le voci, la risata mefistofelica del signor Gentilini.
Qual è la risata più bella, più mefistofelica, più infernale? Quella di Gentilini? O quella della mitica Assunta Almirante? Intanto a Radio Padania, durante il programma Padania Misteriosa, parlano di rapimenti degli alieni.
Ma cos'è Padania Misteriosa, scusa?
Parla il signor Pablo Aglio, giornalista, scrittore, ricercatore,
il
docente
signor?
Di... Pablo Aglio.
Vabbè, anche Gargamella ci sarà, dai, allora.
Senti,
sul mondo di Loch Ness.
I rapimenti degli alieni.
Ma non ci scherziamo mica.
Da anni studio soprattutto il discorso dei contatti e dei rapimenti alieni, che tanti, diciamo, ricercatori hanno cercato di dargli un senso e non c'erano, perché dicevano: ma com'è possibile che questi alieni stanno veramente facendo dei rapimenti su centinaia, se non su migliaia di persone? Gli mettono degli impianti sottocutanei, a volte si dice facciano addirittura clonino i corpi di alcuni rapiti, insomma tutte cose che non sembra aver senso.
Ma di che stiamo parlando? Di cosa parliamo? Lo fanno forse per preservare la razza umana?
Se veramente una civiltà aliena, poi magari non sono tutti amici nostri, però magari ci può essere una civiltà aliena che vuole in qualche modo aiutare la razza umana a preservarsi da una futura catastrofe, il fatto di mettere dei chip sottocutanei in alcuni esseri umani potrebbe avere anche un senso positivo, nel senso di trovarli velocemente prima che succeda la catastrofe all'ultimo minuto, oppure il fatto di clonare delle persone perché se qualche persona dovesse morire loro comunque hanno il backup.
Hai capito? Il backup.
Ma io non lo so, ma gli esami del sangue glieli fanno prima di fare trasmissioni o no?
Intanto c'è una notizia meravigliosa che arriva dalla Francia, cari ascoltatori della Zanzara. Cari affezionatissimi ascoltatori della Zanzara, una notizia meravigliosa. Senti qui, la nostra società e la mentalità sono cambiate. In Francia le coppie omosessuali, tanto per cambiare argomento, potranno sposarsi e adottare bambini a partire dal primo semestre del 2013. Era una delle promesse elettorali di Hollande ed è stata mantenuta dal governo, verrà mantenuta dal governo. Questo per dirvi, cari ascoltatori della Zanzara, che in un paese, in certi paesi parlano chiaro. In altri paesi, come l'Italia, la stessa sinistra, sentiremo fra poco il signor Bersani, vanno avanti con proposte fumose, i diritti. Devono parlare chiaro.
Sì o no? Lo vogliono? Lo vogliono.
Trovare soluzioni di diritto per le coppie omosessuali, ma perché non si dice vogliamo le nozze gay? Bersani.
Le convivenze stabili fra omosessuali bisogna che trovino una risposta scegliendo al meglio dentro la legislazione europea, che può stare fra la legislazione tedesca e quella inglese. Bisogna che lo risolviamo questo problema. Non è che possiamo trascinarci sul problema, perché poi chi governa ha delle responsabilità verso tutti i cittadini e la loro condizione.
Alla Camera oggi Francesco Barbato, Italia dei Valori, in nome dei giovani, si rivolge così al governo. Naturalmente più avanti sarà ospite qui della Zanzara. Sentiamo.
Anzi, voglio dirvi una cosa a nome di tutti i giovani italiani.
Concluda.
A questa maggioranza che avete rotto i coglioni.
Onorevole Barbato, onorevole Barbato, lei non può usare un linguaggio da trivio in quest'aula. La prego di uscire dall'aula. La prego di abbandonare l'aula.
Tra l'altro si era autosospeso per un'inchiesta, signor Barbato.
Ma cos'è che ha detto? Me lo fai dire solo quel pezzo? Avete
rotto i coglioni, avete rotto i coglioni.
Ma perché?
Avete, perché? Che ne so, al governo, ha detto al governo, avete rotto i coglioni. Che
il signor Fili se l'è un po' presa, eh?
Se l'è presa. Pare sia stato espulso o cose di questo tipo. Ma torniamo a Bersani, no, restiamo sulla Lega, perché ieri il senatore Torri, molto bossiano, così ci ha risposto quando gli abbiamo fatto la classica domanda della zanzara: come reagisce lei davanti a due uomini che si baciano? Se lei per strada incrocia due uomini che si danno un bacio sulle labbra, qual è la sua reazione?
E potrei dirgli vada via il culo, ma è normale, senso affettuoso, non è che mi dia, non è che mi...
La risposta è vada via il culo.
Vabbè, e questo è un dirigente della Lega.
Sì. Siamo qui, 800 24 00 24, la zanzara è appena iniziata, con noi in collegamento da Strasburgo il mitico intramontabile Mario Borghezio. Buonasera.
Buonasera e buona Padania.
Vabbè. Come andiamo?
Dal congresso, diciamo,
sì?
Capeggio, non la corrente, perché noi non abbiamo correnti, ma diciamo la linea indipendentista.
La linea indipendentista.
Sulla Padania...
l'abbiamo sentito.
È autonoma.
L'abbiamo
però
sentito, Borghezio.
Ha risposto con chiarezza,
sì,
al napolitano, direi, illuso sul
che ha fatto
sul
napolitano?
Che Garibaldi possa diventare una leggenda. Manco
che ha fatto?
Per le balle. Garibaldi è un falso eroe, grazie a Dio ormai dimenticato, i cui monumenti decrepiti stanno pieni di rughe.
Ma
di
che ha detto malanni, oggi?
Sono in cattivo stato di conservazione, come d'altronde tutto il patrimonio.
Ah, è vero, da Caprera.
Ma in Padania,
sì,
mentre fra 100 anni sicuramente nessuno più si ricorderà del noto ladro di cavalli,
sì,
in Padania fra 100 anni i monumenti ci saranno con un altro personaggio.
E con chi?
Ci saranno con chi avrà il merito di aver...
Sì.
Iniziato la lotta di liberazione che si concluderà con la libertà di Padania.
Lei cosa immagina?
Della nostra lotta di liberazione ha un nome, che è quello di Umberto Bossi.
Ah,
quindi
cioè lei immagina?
Avremo questi monumenti.
Ho capito che al posto delle statue e dei monumenti dedicati a Garibaldi ci saranno quelli di Bossi, giusto?
Esatto, non sarà neanche necessario farli saltare in aria quelli di Garibaldi, perché? Già crollo di loro, quindi... Ci avanziamo anche.
Vabbè, però quelli che restano.
Anche se non sarebbe male, dico io, dare un aiutino al tempo, al lavorio del tempo.
Farli saltare in aria, dice lei, no?
No, certo. Beh, se noi non abbiamo questa capacità dei sudtirolesi, dei corsi, dei bassi.
Però un aiutino va dato. Un
aiutino, se ci fosse qualcuno, diciamo così, esperto della materia,
in bombe.
Non sarebbe poi neanche una cosa da vergognarsi.
No. Una piccola carichetta di tritolo.
No, una spintarella, sono tutti buoni, senza creare, diciamo, problemi di sicurezza.
No,
perché poi
no.
Si è visto, però una spintarellina quando non passa nessuno,
cioè diciamo la verità,
una tiratina di qua, una tiratina di là,
una piccola bombetta,
anche dare,
no?
Distruggere,
anche perché il personaggio sta veramente sui coglioni adesso. Non voglio proseguire sulla linea Barbato,
sì,
che peraltro è un parlamentare, un personaggio politico di una simpatia, direi, difficilmente superabile.
Andate molto d'accordo, diciamo, da quel punto. Scusi un attimo, torniamo alla questione napolitana. Napolitano oggi a Caprera ha detto,
sì,
un mito, una leggenda, un eroe affascinante. Aspetti,
ma
un eroe affascinante.
Effettivamente da un certo punto di vista lo è. Perché nessuno come lui è l'emblema dell'Italia delle mazzette, delle tangenti.
Ma che c'entra? Perché?
Dell'assalto ai beni pubblici, perché lui ha cominciato col Banco di Napoli, non era ancora arrivato, accompagnato dai camorristi, prende piede al municipio di Napoli e subito la fida ai camorristi. E lì nasce l'assalto ai beni del Banco di Napoli.
Per cui è l'emblema delle mazzette, altro che...
È l'inventore della mazzetta all'italiana, dell'assalto ai beni pubblici, quindi da un certo punto di vista effettivamente una certa Italia fa bene a tenerlo sul...
Comunque sostituiremo le statue di Garibaldi con quelle di Umberto Bossi.
In Padania,
anzi,
certamente.
Quando ci sarà la Padania, naturalmente.
No, quando ci sarà, diciamo, la Padania ci sarà.
Sì, e, ma già da adesso? Già da adesso?
Ovviamente, quando ci sarà un governo padano, una nazionale padana col padano Balotelli,
sì,
intanto segneremo dei gol,
sì,
perché saranno tutti padani motivati, tutti come...
Scusi,
Balotelli.
A proposito di Balotelli, lei ha saputo il fatto che ha un po' di guai, pare, perché una signorina che si chiama Raffaella Fico, lei forse non la conosce, Raffaella Fico...
Ho sentito della Raffaella, che ha detto...
Di aspettare un figlio da Balotelli, ma pare che lui voglia fare il test del DNA. Pare.
Ma sa, questo è un diritto.
Raffaella Fico, napoletana di origine, napoletana di origine.
Presunto padre. Poi diciamo, sa, noi il buon padano è sempre un po', diciamo così, prudente e si prende le sue sicurezze, quindi. Però non mescoliamoci in questo. L'importante,
no. Però Raffaella Fico, Raffaella Fico ha origini campane, la signora Fico. Mi sembra
la signora Fico origine di campare,
però vabbè.
Diciamo,
va bene lo stesso.
Dalle notizie che abbiamo avuto, non sarebbe stata neanche una voglio dire, una brutta unione. Mi sembra una bella signorina. Comunque, il fatto fondamentale è che noi nella squadra nazionale,
sì,
della Padania, vogliamo, sì, avere della gente in gamba, della gente che...
Vabbè, corre, la gente forte, gente. Questo lei l'ha già detto durante lo scorso fine settimana.
Esatto, però va ripetuto, perché sa come, sì, questi qui vorrebbero portarci via i nostri padani. E
ma chi?
Non ci tocchino il Balotelli è nostro e non ce lo tocco.
Ma chi è? È dell'Italia, gioca nell'Italia,
no,
il Balotelli.
È provvisoriamente nella nazionale italiana, perché noi attualmente non ce l'abbiamo.
E ho capito,
però
ma con l'uscita...
Stiamo lavorando per farla.
Con l'uscita di scena di Renzo Bossi, anche la nazionale padana è tramontata definitivamente.
No, la nazionale padana, quella seria, quella diciamo era un po' scherzosa, un po' dilettantistica, eccetera,
sì,
simpatica, peraltro. La nazionale padana attende che ci sia il riconoscimento della nazione padana.
Quando la zanzarina... La zanzara è appena iniziata, cari ascoltatori, carissimi ascoltatori, con Parenzo non si sente nulla, naturalmente, in collegamento dal Granducato,
no, sì,
di Siena. Si sentono voci dietro, soprattutto, e in collegamento da Strasburgo, in collegamento speciale da Strasburgo, Mario Borghezio, Lega Nord Europarlamentare. Insomma, la linea indipendentista non tramonta. Scusi,
anzi si rilancia, perché siamo molto forti.
Ma scusi, Tosi, che
l'applausometro, quando abbiamo letto la mozione indipendentista.
Sì, però scusi, stata... Borghezio, Tosi, il sindaco di Verona, uno dei principali esponenti della Lega, è tutto tranne che indipendentista, anzi addirittura...
Ma quelli sono fatti suoi.
Sventola il tricolore alla grande.
Io lo metto nel municipio di Verona. E comunque è un ottimo sindaco.
Ho capito, però
è stato anche da molti indipendentisti, quindi a Verona se vado a fare una raccolta di firme per l'indipendenza della Padania, a Verona non vado più a casa a dormire, ecco.
Ho capito, però
guardi che il sindaco Tosi ha il tricolore, la foto di Giorgio Napolitano,
esatto,
nel suo ufficio. Quindi di cosa stiamo parlando?
Voi sapete benissimo che un sindaco si deve preparare a tutti gli eventi. Domani disgraziatamente morisse il Presidente della Repubblica, lui è già lì pronto.
Come?
Mette un nastrino nero. È un sindaco previdente, sa, c'ha anche una certa età.
Ma non lo so perché pensa che muoia Napolitano, ma che dice?
Ma no, ma per la carità, sa, non vorrei farmi una cattiva fama, perché...
No, lei se l'è già fatta, ragazzi. Come
succedesse disgraziatamente qualche cosa.
Il
sindaco è stato previdente, è una persona...
Ma non l'ho fatto
lontano,
per quello! Non l'ho fatto per quello!
Ma nel caso succedesse qualche cosa,
sì,
vede, noi...
Ancora!
La memoria di Napolitano siamo pronti a ricordarla.
Ma perché dice succedesse qualche cosa?
È un galantuomo, eccetera.
Scusi, Borghezio, però io le dico una cosa. Il tricolore, certo, lo porta in primo piano Tosi. Cioè, Tosi è un esponente importante della Lega. Ha una grande, come dire, no?
Un certo rispetto per il tricolore.
Esatto.
Come sindaco.
Cosa che lei non ha.
Come sindaco, ma sai, io, grazie a Dio, non faccio il sindaco. E io sono qui al Parlamento Europeo, dove c'era... dove sono rappresentate delle nazioni, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, 10 anni fa erano ancora sotto il giogo dei sovietici, adesso sono nazioni indipendenti.
Lei è sotto il giogo, per adesso...
Qui, dalla mia finestra vedo queste bandiere nuove, qualcuna è anche difficile interpretare. La nostra ci sarà, guardi, non ci sono dubbi al riguardo. La
comunque,
è già pronta,
che cosa farebbe lei del memoriale di Garibaldi inaugurato?
Il tricolore che anche... come fantasia bisogna dire che questi qui del Risorgimento non ne avevano molte.
Scusi,
ma con la foto di Napolitano cosa farebbe lei? Con la foto di Giorgio Napolitano, con la foto che farebbe?
La metterei nell'archivio, all'archivio centrale di Stato, un bellissimo ambiente pieno di polvere, ordinato, preciso, dove la roba viene tenuta bene, ben
classificata. Ma sono i morti, sono l'archivio
di Stato. Del passato, ricordi di quando c'era l'Italia.
Ma sono i morti, sono l'archivio di Stato.
Ricordi di quando c'era l'Italia, insomma.
Di quando c'era l'Italia unita e c'era questo casino e si pagava, i padani venivano schiacciati dalle tasse di Roma.
Sì.
E poi per fortuna è arrivato Bossi e ci ha liberato.
Scusi, il memoriale di Garibaldi, a parte che Bossi è stato fatto fuori dalla Lega, dunque non so adesso quanto potrà liberare.
È stato nominato presidente.
Ma quale presidente? Non conta nulla, Borghese.
La storia e noi prepariamo già il monumento.
Ma non conta nulla Bossi nella Lega ormai. Non conta niente. Come
fa parte della storia.
Ma appunto.
Non è un qua 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 momentaneamente su qualche colle romano.
No, ma quello che c'entra.
Perché Napolitano è un qua qua qua.
No, io dico non intendevo certamente mancare di rispetto,
come no?
Voi sapete che nutro un rispetto direi straordinario, e tuttavia quando lo sento parlare in certi
cosa
termini non mi sembra la stessa persona che parla di che ha ricordato Cattaneo, eccetera, sa, alle volte.
Ma il monumento, i monumenti, scusi, io voglio dire una cosa, no? I monumenti, i famosi monumenti di Garibaldi in giro per l'Italia.
Andrebbero distrutti, con rispetto,
ecco.
Se hanno valore artistico si possono sempre mettere nelle cantine dei musei, dove d'altronde c'è moltissima roba,
cattia,
eccetera. Mica quelli belli pochissimi devono
benissimo
essere conservati, quelli brutti, che sono la stragrande maggioranza, possono essere
vanno distrutti
su
vanno. E il memoriale nuovo, e il nuovo memoriale, soldi buttati allora, il nuovo memoriale di Garibaldi inaugurato a Caprera.
Se diciamo limitatamente a quel poco turismo che c'è lì si vuole dare una mano a quei quattro disgraziati,
ma come quattro disgraziati?
Ma come quattro disgraziati?
Ecco, opera di bene, ecco come si danno i soldi a quelli che aiutano gli extracomunitari, questi soldi buttati via dal balcone, però ne buttiamo via tanti, buttiamo via anche questi.
Ma perché disgraziati?
No, disgraziati non vuole, non è un giudizio
no,
di merito,
no,
non
no,
della disgrazia.
No, no,
quelli
certo
che poverini vivono in...
Senta, ma allora lei quando certo, quando Maroni propone via da, a parte che se non si farà mai, via da Roma, nessun deputato, non partecipa alle elezioni, gongola lei davanti
ma
a questo?
Certo, ma sento risuonare, sento l'insegnamento di Bossi e di Miglio, cioè questo Maroni ha...
Com'è che fece lei una volta?
Via
da Roma.
Devo dire che noi l'abbiamo pungolato anche quel quanto basta, gli abbiamo detto, caro Bobo, qui poche palle, noi l'articolo 1 sull'indipendenza della Padania non viene archiviato, non viene...
Perché alla fine non si è candidato? Lei, Borghezio, perché non si è candidato alla fine?
Non mi sono candidato perché ho visto un candidato segretario che aveva l'appoggio di tutti e che su queste questioni fondamentali ha dato delle garanzie.
Bah, le garanzie sull'indipendenza non credo proprio.
No, ha riconosciuto che che abbiamo piena legittimità.
Ma gli alieni esistono?
Noi indipendentisti.
Gli alieni esistono?
Io, gli alieni che da quando faccio politica e purtroppo da 10 anni l'ho fatta anche al Parlamento italiano, ne ho visti che metà basta. Gli alieni,
no, ma gli alieni, gli UFO esistono? Questa
quello bisogna chiederlo, bisognerà vederlo quando finalmente avremo a disposizione, come io ho chiesto al Parlamento europeo, tutta la documentazione. Finché c'è il segreto degli stati su queste cose...
Ma lei ci crede nell'esistenza degli alieni?
Io credo a quello che vedo.
Ma lei crede nell'esistenza degli alieni, sì o no?
No, io credo alla necessità di mettere a disposizione tutti i dati scientifici che sono stati segretati. Dopodiché si vedrà.
Senta, mi dica una cosa. Io so che lei la spending review la farebbe in maniera molto chiara. La spending review di Borghezio, se ne parla tanto. Quale sarebbe?
Mi prendo un po' all'improvviso, però diciamola chiara. Prima di tutto, da Roma in giù, annullare tutto.
Ma come
io nominerei uno tipo il vecchio prefetto Mori,
sì,
eccetera, ogni capoluogo,
sì,
un prefetto Mori,
cioè tagliare tutti i fondi per il sud, tutti
commissariarli, dando per sottinteso che in certe regioni sindaci, presidenti di provincia e presidenti di regione sono tutti mafiosi. Lì non si sbaglia mai,
non così, si sbaglia mai, non c'è dubbio.
Andiamo da un presupposto di colpevolezza,
certo.
Quindi lì c'è la mafia dappertutto, quindi commissariare il tutto, mandarli tutti a casa e fare un bel commissariamento.
La spending review di Borghezio. E la RAI cosa farebbe per la RAI?
Un carabiniere padano. Tipo Mori, ecco. E poi, ovviamente, per tutti questi reati, procedure adattate ai tempi, tipo quella di Bronte. Qui ci vuole gente con le palle tipo Nino Bixio. Mica dobbiamo perderci...
Cioè, fucilazioni, dice lei, fucilazioni?
No, fucilazioni, però diciamo eliminazione dalla vita politica.
Siamo qui, 19:17, cari ascoltatori, abbiamo appena iniziato con la Zanzara. Parenzo in collegamento dal Granducato di Toscana, se si sente naturalmente. Partiamo subito con i titoli del TG3.
Ormai,
amico mio, se sente male, appunto, l'hai detto, si sente subito male. Titoli del TG3, via.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Sindacati duri con il governo, se ci saranno solo tagli pronti allo sciopero, in allarme anche gli enti locali. Sanità e pubblico impiego nel mirino per i tagli alla spesa, colpiti gli statali, ridotti impiegati e dirigenti, blocco tariffe fino a dicembre 2013. Monti taglia la spesa senza usare l'accetta, supereremo le resistenze allo scudo antispread, avanti fino al 2013, spero in clima più sereno. I partiti in allarme, no interventi indiscriminati, Bersani ridurre la spesa, non i posti di lavoro, Barbato Italia dei Valori insulta e viene espulso dall'aula. Ecco i fotogrammi che hanno incastrato i due poliziotti arrestati per aver picchiato un sessantenne a Milano. Casse vuote dei sindaci dei comuni colpiti dal sisma, la burocrazia frena i fondi raccolta della beneficenza. È morto il senatore a vita Sergio Pininfarina, disegnò le più belle vetture italiane, con lui l'auto divenne un'arte, aveva 86 anni.
Saprogio e me, perché c'è la ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Saprogio e me.
Ragazzi, oggi non ho iniziato io. Il presidente francese, il primo ministro francese, hanno annunciato che entro il primo semestre del 2013 saranno il matrimonio e l'adozione da parte degli omosessuali. Mettetevi l'anima in pace, non è colpa mia. Arrivano notizie ogni giorno
questo
su questo fronte. Stiamo facendo una grandissima campagna qui alla Zanzara,
riconosciuta anche dall'UNESCO,
per le nozze gay. No, non scherziamo su questo, per le nozze gay. Dunque, Bersani and C, cari amici della sinistra italiana, che siete sicuramente più avanti in parte rispetto a quelli della destra, smettetela di parlare il politichese, smettetela di usare parole che la gente non capisce, formule vuote per tenere insieme tutti, e parlate apertamente di nozze e matrimoni gay. Basta con le sciocchezze. Intanto vogliamo farvi risentire le ultime trovate qui alla Zanzara, gli ultimi personaggi usciti fuori da questo bailam, da questo caravanserraglio, dallo sprofondo dell'omofobia italiana. Il primo naturalmente è il mitico Santino Bozza, consigliere regionale della Lega, nonché compagno di una bossiana di ferro come Paola Goisis, deputato della
dalle
Lega.
Caverne.
Sentiamo.
No, si toccano fra di loro, sembra poco, ma lo sai che sono due uomini che si baciano, non ho capito. Mi viene da sputare per terra, allora sì. Ma scusa un attimo, ma il mondo, la creatività, il creato dov'è? Se manca la coppia vera e propria, quella che produce, diciamo, quella che fa i figli e che fa... dove andiamo a finire? Finisce il mondo.
Signor Torri, ieri ospite qui, senatore sempre della Lega, si sta sviluppando una omofobia niente male nella Lega. Signor Torri, sentiamo. Se lei per strada incrocia due uomini che si danno un bacio sulle labbra, qual è la sua reazione?
e potrei dirgli vada via il culo, ma è normale, nel senso affettuoso, non è che mi dia, non è che mi suicido perché.
Tra l'altro lo sai. E naturalmente, meditate, gente, meditate. Il signor Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, movimento di estrema destra.
A me vengono i conati solo a sentire.
Mamma mia, i conati, e smettila. Con questo snobismo.
Ma che snobismo? Ma fanno dei manifesti, delle campagne agghiaccianti.
Collegamento tra omosessualità e pedofilia.
C'è un collegamento, purtroppo c'è un collegamento fra un certo tipo di omosessualità e pedofilia, è un dato di fatto.
Un vizio non è una vergogna, non è un difetto, non è una malattia, non è un delitto da mettere alla gogna, nessuno sa dire esattamente cosa sia. Secondo me
le polemiche assurde sono quelle sull'inno italiano cantato meno da Monti. Sentiamo la annunziata e la risposta di Monti, devo dire troppo piccata,
Non è scocciante, è improprio, e basta rivedere il filmato. E non accetto questa domanda, cara dottoressa Annunziata.
Comunque, dottoressa Annunziata, ho troppa simpatia per lei, allora le rispondo adesso sì, ma mi sembrava e mi sembra tuttora molto impropria la domanda, e spero che ella ne convenga.
Spero che ella ne convenga.
Esistono, caro Monti, domande improprie.
Esistono domande. Monti. Ha cantato o no l'inno nazionale? Si risponde sì o no. Punto. Senza
le immagini sono inequivocabili.
Ma uno lo può anche. Ho capito, uno lo può anche cantare dentro di sé. Non è mica necessario.
Non è un crimine, è sbagliata la risposta, perché non esistono domande improprie. Non esistono.
Un'ascoltatrice di Radio Padania, si chiama Ines. Monti ci sta ammazzando, usi le camere a gas. Un'ascoltatrice,
Sempre Radio Padania,
Sì.
Pronto, buona Padania.
Buongiorno, ci dica.
Sono Ines e chiamo da Brescia. Ma questo professore non sa fare che altro che ammazzare la povera gente? Ma perché non apre le camere a gas, che così non ci pensa più? Così li ammazza tutti in una volta, perché è una cosa veramente indescrivibile quello che sta facendo questa persona. Ma non l'hanno messo lì per risanare l'Italia?
Tra l'altro oggi il signor Ortelli scrive su Facebook che tu non lo devi chiamare amico, perché non sei amico suo. Ma noi utilizziamo la parola amico.
Ehi, amico, come per dire amico mio, come per dire ma di che stai parlando, amico mio?
Per cui non era in senso, come dire, no?
Però, ripeto, Ortelli, speaker di Radio Padania, detto con amicizia, no? Di cui lui sa, sei un pirla, detto alla milanese proprio, un pirla.
Lorenzo Bodega, ex senatore della Lega Nord, adesso insieme a Rosy Mauro al Senato... Noi dissiamo gente comune, è nato un nuovo movimento, siamo gente comune, Lorenzo Bodega.
Due minuti per dire, signor Presidente del Consiglio, che l'azione politica del nostro gruppo Siamo Gente Comune, Movimento Territoriale, non si ispira ad alcuna ideologia, ma bensì alle qualità di concretezza, buonsenso ed oggettività caratteristiche dei popoli che rappresentiamo.
Vabbè, siamo gente comune, movimento territoriale.
Ma che popoli rappresenta? Non ho capito. I popoli che rappresentiamo, ma di che cosa parla? I popoli.
Beh, però, insomma, il programma Padania Misteriosa per adesso batte tutto. Il programma Padania Misteriosa, sempre su Radio Padania, di cui siamo molto. Siamo attenti osservatori, diciamo, signor
Vogliamo proprio un termine che si usa in questura, cioè attenzioniamo Radio Padania.
Signor Pablo Aglio, lo fanno per preservare la razza umana. Senti,
se veramente una civiltà aliena, poi magari non sono tutti amici nostri, però magari ci può essere una civiltà aliena che vuole in qualche modo aiutare la razza umana a preservarsi da una futura catastrofe, il fatto di mettere dei chip sottocutanei in alcuni esseri umani potrebbe avere anche un senso positivo, nel senso di trovarli velocemente prima che succeda la catastrofe all'ultimo minuto, oppure il fatto di clonare delle persone perché se qualche persona dovesse morire loro comunque hanno il backup.
Siamo qui 19:25, viviamo e combattiamo insieme a voi, apriamo le linee della Zanzara con Michelangelo da Verona, le mitiche linee della Zanzara. Michelangelo.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo intervenire su quello che è l'argomento principe della Zanzara in questi tempi, che è il matrimonio tra gli omosessuali. E penso che lei dovrebbe avere l'onestà ideologica di dire perché sta facendo questa battaglia. È un cinico come lei, figuriamoci se le interessa qualcosa dei diritti degli omosessuali, è soltanto una questione meramente economica.
Economica in che senso? Che cosa me ne torna, scusi, caro Michelangelo?
No, lei mica fa la Zanzara come hobby, no?
Insomma, lei è omosessuale? Lei è omosessuale?
No, no, assolutamente. Lei mica fa la vacanza, la Zanzara come hobby. Lei è, ovviamente vive delle inserzioni pubblicitarie, degli spot.
E allora?
Gli omosessuali sono big spend, così
sì,
come sono le donne tra i 30 e i
70. Interessante questa teoria, Michelangelo.
Quella ce l'ha Nicoletti la mattina, le donne, le casalinghe.
Sì.
Gli omosessuali, che sono mediamente dei big spender, ovviamente
sì,
sono un target molto appetibile. E quindi a lei ha trovato un po' una miniera che adesso si spende con i suoi sponsor.
Cioè, secondo lei è un'operazione curioso pubblicitaria per attrarre un certo tipo di ascoltatori omosessuali, Michelangelo?
Che
ho capito. No, no, ma magari mi spiega che cosa è una delle spiegazioni che possono esserci nel mio cervello. Ancora non l'avevo esplicitata, ma lei, da bravo terapeuta, da bravo psicologo, può darsi che me abbia tirato fuori questa cosa. Può darsi che ci sia in un angolo della mia mente anche questo tipo di motivazione. Detto questo, io sono pienamente convinto invece che ci vogliano i matrimoni e le nozze gay. Se lei pensa, poi non è che di questa battaglia faccio, come dire, se non ci saranno, chi se ne frega. Cioè, resto il cinico che ero prima. Detto questo, credo che ci voglia una svolta da questo punto di vista. Lei dice: lo faccio anche per attrarre un certo tipo di ascoltatore alla Zanzara?
Lo faccio solo per quello.
Beh, lo faccio solo per questo. Michelangelo,
no,
lei...
No,
ma se si vuole trasformare nel mio psicologo, a me fa molto piacere. Cioè, non...
No, ma mica uno psicologo. Voglio dire, stiamo parlando... La radio mica lo fa così per sport, ha bisogno anche dei soldi.
Ma ho capito, guardi che non è che ci sono arrivate, scusi un attimo, per adesso la voglio rassicurare però su questo, magari sarà stata un'operazione sbagliata, non ci sono arrivate richieste di inserzionisti pubblicitari da gruppi organizzati gay oppure da grandi imprenditori omosessuali.
Non semplicizzi tutto, su.
Siamo qui pronti per un'altra parte della Zanzara. 800 24 00 24, l'ascoltatore di prima non c'è più, Emilio da Torino, adesso lo riprendiamo. Emilio,
buonasera.
Vada.
Sono l'ingegnere Emilio Serra, volevo sapere se è possibile parlare con l'onorevole Borghetti.
Beh, no, chiaramente
non è più possibile, no, perché dovevo solo dirgli due paroline in piemontese.
Mi dica.
Io lo dico a lei, poi qualcuno gliele tradurrà.
Sì, ma lo sente.
Asaria ora che finisce per il Cutulengu.
Cioè?
Perché a Torino, il Cutulengu, lei sa cos'è il Cutulengu.
Sì,
a Torino vuol dire che non è molto sulle sue da un punto di vista intellettuale.
Sì, sì.
E a Torino non sono tutti inizio della Venaria, cioè non vengono tutti da Venaria. Un modo di dire piemontese.
E che vuol dire,
perché,
scusi?
Perché Venaria è sempre stato un posto non molto ben frequentato, anzi diciamo abbastanza malfamato, no? Ecco, e noi siamo stufi di sentire questi interventi di persone che non hanno niente da dirci da un punto di vista intellettuale e soprattutto
sì,
da un punto di vista
però,
culturale.
Scusi, però siamo Emilio, lei non può parlare in piemontese, lo dica chiaramente. La traduzione in italiano è Borghezio?
Mi dispiace che non ci sia. Diciamo che in termini molto edulcorati potrei dirle che sarebbe ora che l'onorevole Borghezio, o come
sì,
quasi tutti
sì,
gli onorevoli della Padania
.
E via dicendo, la finissero di fare gli imbecilli.
Benissimo,
perché
grazie.
Perché gli italiani non sono tutti imbecilli.
La ringrazio. Michelangelo da Verona, era quello di prima sugli omosessuali, che voleva dire. Allora, Michelangelo, io farei tutta questa campagna per le nozze gay per un motivo, come dire, molto, molto cinico, per un motivo molto... molto terreno, se vogliamo, che è quello dei danari, dei soldi che arriverebbero a frotte, perché i gay sono persone che spendono, a parte che c'è questa leggenda che i gay spendono, che è un'altra leggenda sul mondo omosessuale, ma comunque, insomma, Michelangelo, non capisco da che cosa Da che cosa viene questa sua convinzione?
No, perché ovviamente avete dei target. Se la Zanzara fosse ascoltata da persone mediamente che hanno poche capacità di spesa, lei porterebbe a casa ben pochi soldi.
Ma chi l'ha detto? Ma non è vero, ma non è vero.
Avete sponsorizzazioni, se fate pubblicità delle macchine, perché avete un target che può acquistare la macchina, avete fatto prima.
Scusi, e che c'entrano con i gay? Che c'entra tutto questo con gli omosessuali?
E mediamente i gay, da quelle che sono le statistiche.
Ma non è vero,
ma chi è questo? Ma è Stiglitz? Ma chi è questo? Il professore qui?
Mediamente attente a quando acquistano, che sono disposte a spendere molto quando acquistano.
Vabbè, comunque, guardi, lei mi ha dato uno spunto, magari interesso la pubblicità, contatto la pubblicità e magari riusciamo a spuntare qualcosa, che ne so, magari...
di quello che non vuole fare sembrare.
Lei dice, lei dice, siamo molto più sofisticati. Io la ringrazio, ma non è così.
No. Ma se non c'è neanche lo spot del Gay Village, ad esempio, cioè se fosse vera la sua teoria, un evento fondamentale come quello che si sta svolgendo a Roma in queste settimane, il Gay Village, avrebbe fatto pubblicità, ma invece non c'è, caro professor Stiglitz, caro professore.
Non frequento, non frequento il Gay Village, quindi non so.
Frequenta il Gay Village?
Perché non è un luogo dove abitualmente vado, a parte perché non si trova dove sono io in questo momento.
Guardi che comunque non è un brutto posto, le posso assicurare, l'ho frequentato alcune volte, non è un brutto posto. Cioè non è che le mettono le mani addosso, le palpeggiano il sedere, le toccano le parti intime, no, è un posto tranquillo, un posto normale dove uno può andare a bere una birra tranquillamente.
Meglio,
capito?
Certo.
Comunque, qualcuno mi segnala, un gay non spenderà mai quanto una moglie. Non capisco cosa significa, ma comunque. No, ho capito benissimo. Grazie, Michelangelo. Andiamo in provincia di Messina. Orazio. Non si sente niente. Massimo da Roma.
Buonasera.
Vada.
Premesso che sono un fan di Parenzo, volevo fare un appunto sull'affermazione che lui ha fatto riguardo la domanda dell'Annunziata a Monti, quindi dicendo che la domanda era inopportuna. Più che un'opportuna, inappropriata, insomma, risposta.
No, non ha detto questo,
ho detto il contrario.
Che è il contrario.
Sì, esatto, ma lui ha detto che nessuna domanda è inappropriata.
Ma qual è il problema? Se ne è parlato, una giornalista ha fatto una domanda, lei l'ha cantato l'inno, sì o no? Non mi pare una cosa così
cantato,
strana.
Ma la domanda dell'Annunziata a me mi sembra stupida, perché Monti ha cantato e si è visto in televisione che cantava l'inno, quindi quella domanda, oltre ad essere inappropriata, come ha detto Monti, è pure stupida. C'è una domanda stupida, se io ho cantato e tutti l'hanno visto, che mi viene a
evidentemente
fare una
scusi
genere?
Massimo, ma, scusi, beh, un attimo, se si è creata la discussione ha cantato o non è cantato, evidentemente così chiaro non era altrimenti nessuno avrebbe chiesto, abbia pazienza.
Ma lui ha cantato e si è visto, poi,
ma lei ha visto ed è convinto di questo, altri non erano convinti, si è fatto una domanda che non era diciamo il centro della discussione, ma una domanda normale.
Siccome
evidentemente era piccato il Presidente del Consiglio per questo,
era piccato perché probabilmente lui era convinto di averlo cantato una parte con il labiale, una parte probabilmente dentro di sé, e quindi ha detto una domanda abbastanza inappropriata, insomma.
Vabbè, Massimo, grazie. Marcello dalla provincia di Piacenza, buonasera signor Marcello.
Buonasera Luciani.
Vada.
Allora ascolti, io volevo dire all'onorevole Borghezio, che sicuramente mi ascolterà, che chi come lui si erge a paladino della trasparenza, della legalità e tutte via dicendo, tutte via discorrendo, lui insieme agli altri compagni di partito hanno contribuito al disastro economico e sociale e morale di questo paese.
Vabbè.
Insieme agli altri partiti ovviamente, non solo la Lega.
Beh, ecco,
allora?
E posso citare alcuni esempi.
No, non citi nulla, guardi.
Un contributo fondamentale.
Non guardi, non ultimo, le cito solamente, anche se un piccolo episodio, giusto che... il sindaco di un paesino della provincia di Varese,
sì,
che non paga le tasse da 6 anni. La spazzatura da 6 anni.
Sì.
Cioè, questo la dice lunga sui personaggi che siedono in Parlamento e sulle poltrone dei comuni.
Va bene, grazie. Dove andiamo? Andiamo a Napoli, Massimo.
Pronto?
Vada, signor Massimo da Napoli, vada.
Salve. Allora, volevo fare, se mi permettete, una domanda, anche se non è in collegamento, al signor Borghezio.
Ancora questo collegamento? Sì. È stato in collegamento un'ora fa, Borghezio. Ma
no, dicevo, ma anche se non è in collegamento.
Sì, allora...
una domanda, una considerazione che sia anche una domanda?
Lei può fare quello che vuole, basti che non la mandi troppo per le lunghe, che già mi sono scocciato.
No,
su.
No, assolutamente. Allora, poiché parlano sempre di questi signori della Lega Nord, che poi dovrebbero un po' studiarsi la storia, visto che, diceva il signor Borghetto, la Lituania hanno raggiunto l'indipendenza e l'autonomia, la Lettonia, ma forse non sa che prima della Seconda Guerra Mondiale erano già stati indipendenti.
Sì, però non c'è bisogno di fare la storia sulle frasi di Borghetto.
Non c'è bisogno di fare la storia, però...
No, ecco, appunto, non c'è bisogno. Dunque possiamo evitare...
Siamo mica Storica Channel qui,
Se l'Italia forse sta male combinata, forse si deve anche all'ignoranza dei politici.
Vabbè,
detto
poi...
questo, forse sarebbe il caso di non parlare né di questione settentrionale, né di questione meridionale, bensì di questione italiana.
Di questione
perché
italiana.
Sono vent'anni che l'Italia perde colpi dal punto di vista economico.
Lo sappiamo.
E quindi
dunque?
Forse sarebbe il caso di salvarsi tutti insieme, perché salvarsi una parte...
cioè lei ci ha chiamato per dire che è importante salvarsi tutti insieme invece che fare differenze tra nord e sud. Vabbè, questo è il suo intervento. Benissimo.
Io ritengo proprio, è una domanda, rifletteteci.
Ci riflettiamo, sicuramente non ci dormirò la notte.
Facciamo uno speciale.
Giordano da Pisa, buonasera.
Buonasera, io vorrei fare una provocazione, se mi è concessa. Nei confronti di tutti quelli che si scagliano contro i baci omosessuali e tutto, pensate a voi quello che fate su YouPorn quando guardate le scene lesbiche.
No, non ho capito. No, scusi un attimo. Non ho capito bene, signor Giordano.
Sì, sono in giro per gallerie, per quello.
Ho capito.
Io la mia provocazione è questa. Siamo tutti pronti a... siamo tutti pronti a scagliarci contro i baci omosessuali, contro tutte queste forme di omosessualità, e poi dopo ci fondiamo su YouTube con le lesbiche che si baciano. Non è una forma di omosessualità quella lì?
Perché non ho capito bene questa cosa. Dunque, lei dice che... tutti quelli che chiamano e dicono no al matrimonio, ai baci tra omosessuali, eccetera, eccetera, in realtà poi vanno dove?
Su YouPorn, sui siti PornoTube, così a guardarsi le lesbiche.
Ah, questa
ma
è la sua tesi.
È una forma che non può. È una forma di omosessualità quella lì.
Ma scusi,
da una parte siamo pronti a scagliarci contro gli omosessuali e tutto, dall'altra poi dopo ci viviamo. Io vorrei chiedere a chi dice no, per me si possono inculare, per me qua,
per me
hanno mai valutato che cos'è l'omosessualità. L'omosessualità è volersi bene fra due persone.
Ma questo sicuro, ma lei va su quei siti che ha enunciato, di cui ci ha parlato, lei ci va? Le piacciono quelle scene?
Ci andiamo tutti, è inutile, andiamo tutti, così come il mondo è pieno di proce, l'hai detto più di una volta,
sì.
Il mondo è pieno di gente che va su YouTube, basta su YouTube, non YouTube, basta guardare quante sono le cronologie, quante sono le pagine visitate, tutto.
Giordano, sento molto poco, Sabatino da Como, buonasera.
No, io sono di Caserta, veramente. Buonasera.
Sì,
mi congratulo con lei innanzitutto per le battaglie sociali che conduce.
Hanno scritto Como.
No, scriviamo da Como perché in questo momento mi trovo a Como per motivi familiari. Però abito a Caserta, nei pressi dei luoghi dove abita Cosentino. Per dire al signor Borghezio, no, che hanno votato per la non incriminabilità di Cosentino ultimamente.
Lui non c'entra niente, quello è il Parlamento Europeo.
Parlamento Europeo, ma la Lega fa parte della Lega, quindi quando parla di lotta alla camorra, di lotta alla mafia, la cominciassero a fare nel vero senso della parola. Poi volevo ricordare al signor Borghezio un'altra cosa. Chi non legge nessuno
a favore della mafia di Cosentino, però.
Ah?
Se non ricordo male, la Lega votò a favore del resto di Cosentino.
Votò per una non arresto.
Altrimenti sarebbe stato arrestato, no? Cosentino.
Cosentino sarebbe stato arrestato.
Hai fatto pure la telefonata a Cosentino, in cui ha ringraziato Boss.
Qualche deputato della Lega
votò
a favore.
Ma sì, qualche deputato.
No, qualche deputato, tutta la Lega ha votato.
Vabbè, allora dove vogliamo arrivare?
Signor Borghezio, legga qualche altra cosa. Legga un po' Pinaprile, legga un po' Gigi Di Fiore. Legga un po' la vera questione meridionale qual è. Mi sa che lei, oltre a leggere la Padania, non conosce altri giornali, altre pubblicazioni. E questo dispiace, perché uno che va al Parlamento Europeo, insomma, dovrebbe essere acculturato su tutto.
Eccoci qui, 800 24 0024, Antonio da Latina, buonasera Antonio.
Buonasera Gruciani, io chiamavo solo per fare un appunto a lei.
Eh beh, ma sono abituato, non si preoccupi.
No, ma mica tanto abituato, perché non lascia mai... interviene sempre, sembra sempre che è indisponente nei confronti degli ascoltatori. Io vorrei capire perché si comporta in questa maniera. Sì, esattamente. Sì. Allora? Qualche volta addirittura maleducato, ma glielo volevo dire in faccia.
Che cosa? Cosa voleva dire in faccia?
Che è maleducato.
Che sono maleducato, benissimo.
Sì, è molto maleducato.
Molto maleducato. Sì. Si è sfogato adesso?
Lo vede, è ancora indisponente, non è che ribatte sul perché.
Ma no, ma è talmente generica, è talmente generica come cosa. Si è sfogato, sì o no?
No, non è generica, perché dire ad una persona che è un maleducato significa che fa delle azioni da maleducato.
La maleducazione fa parte di un altro tipo di discorso?
No, assolutamente no.
E come no, sì, una cosa è la radio, una cosa è la persona, eccetera, anche se poi io mi comporto allo stesso modo anche nella vita normale.
No,
allora...
ma guardi...
E comunque, caro Antonio, se lei pensa che sono un cafone, pazienza, io non lo sono, non mi sento un cafone, punto e basta.
Però ci si comporta, forse
ma
non lo sarà,
so,
però
ma non mi interessa.
Cafone, glielo garantisco.
Va bene,
so
pazienza, se a lei appare così, pazienza.
Non è bello nei confronti di chi chiama al telefono, perché la gente vorrebbe parlare tranquillamente di argomenti.
Ma
anche
qui, non si parla qui non si parla tranquillamente, qui si combatte.
Ma non dica stronzate, Gruciani.
E qui si combatte. Poi uno può anche parlare tranquillamente. Infatti, spesso le persone. Lei sta parlando tranquillamente senza che nessuno la interrompa. Sta dicendo che sono un cafone, sta dicendo altre cose. Nessuno la interrompe.
Dico semplicemente che lei è maleducato e si comporta da cafone, non che è un cafone.
Benissimo, ma lei vede che ha potuto parlare tranquillamente. Qual è il problema?
Mi piacerebbe che cambiasse atteggiamento.
Ho capito, ma guardi, con lei mi sto comportando esattamente come lei vorrebbe. Cioè lei sta parlando e sta dicendo la sua senza che io la insulti o dica nulla.
Ma infatti, ma guardi, è la prima volta, io ho chiamato anche altre volte.
Come mai?
Argomenti.
Sì.
No, non abbiamo parlato di altri
lei
argomenti.
Lei sta parlando
però...
tranquillamente, sta dicendo delle cose su di me senza che io la interrompa, senza che io le dia addosso.
Fino a qui ci siamo, non è questione di...
Ma il problema è questo.
No, il problema è che cosa... lei, quando qualcuno parla, cioè quella, e allora che cosa?
Beh, ogni tanto...
delle affermazioni.
Guardi, caro ascoltatore, non si possono raddrizzare le gambe ai cavalli.
È vero pure questo, Parenzo, guarda, io per lei ho tanto rispetto, è una persona
io mi
sicuramente... No, non si deve preoccupare, perché...
No, ma perché anch'io ho i miei difetti, quindi non si possono...
Ma per carità, però lì alla radio lei ci sta bene, si comporta...
Ma non si può, guardi, le do un'altra citazione che così stanotte va a letto tranquillo se lo scrive sul muro di casa sua.
No,
perché la sento agitatissima, nervosa per questa cosa di Cruciani.
No, semplicemente, mi piace dover dire ad una persona...
No, ma si calmi e si ricordi questo. Si ricordi quello che diceva il grande Immanuel Kant. Non si può raddrizzare il legno storto dell'umanità. Chi l'ha fatto ha creato dei mostri.
Scusa, cosa vuoi dire? Che sono il legno storto dell'umanità?
No,
io, scusa.
No,
perché sennò mi preoccupavo. Scusa, via
pazienza.
No, però un'altra cosa. Questa gliela dico più terra-terra. Sgrogliati non cambiano mai idea. Allora, se Cruciani magari qualche volta fa un mea culpa, se rende conto...
Ma non c'è nessun mea culpa.
...che è indisponente nell'atteggiamento degli interlocutori, magari ce ne guadagniamo tutti.
No,
quanti,
guardi, Antonio, tutti io non faccio nessun mea culpa, le posso assicurare. Comunque, in ogni caso, lei ha potuto parlare tranquillamente senza essere interrotto.
Stasera stato anche corretto.
Ha detto, ma no, ma io lo sono quasi sempre, questo è il punto.
Questo non glielo faccio passare.
Va bene, l'abbraccio è con noi. Sempre 800 24 00 24, nel ring della Zanzara. L'onorevole Francesco Barbato, Italia dei Valori, buonasera.
Giuseppe, buonasera e a tutti i tuoi ascoltatori.
Come andiamo?
Andiamo...
Aspetta, dobbiamo far sentire quello che è successo oggi alla Camera, no?
Livori.
In questo caso Italia dei Livori, dice Parenzo. Un attimo solo, caro Francesco, mandiamo in onda il momento clou oggi alla Camera di cui tutti parlano, cioè dire l'improperio, l'espressione di atrivio. Poi diciamo la verità, secondo me qual è il problema? Diciamola tutti, io sono di questa idea, Parenzo so che non sarà d'accordo con me. Qual è il problema? Qual è il problema se l'onorevole Francesco Barbato usa questo tipo di termini alla Camera? Dov'è il problema? Dico io, sentiamo.
Anzi, voglio dirvi una cosa a nome di tutti i giovani italiani.
Concluda.
A questa maggioranza che avete rotto i coglioni.
Onorevole Barbato. Onorevole Barbato.
Lei non può usare un linguaggio da trivio in quest'aula. La prego di uscire dall'aula. La prego di abbandonare l'aula.
Beh, io devo dire la verità, non nel merito della discussione, però è un'espressione da trivio dire al governo ci avete rotto i coglioni? Parenzo.
Ma direi di sì, cioè, ma non è che uno, cioè, non è che in tutti i posti si parla allo stesso modo.
Barbato, rivendichi questa cosa, rivendichi questa espressione.
Ma non siamo posso rivendicare di essere stato moderato oggi, perché ho addolcito quello che pensano i giovani. E non solo i giovani, ma gli italiani.
No,
in
però
genere.
I giovani no, non mi nomini no. I giovani, non si faccia. Certo, non si nomini autorappresentante dei giovani.
Hanno una considerazione di questa politica, di questi partiti, di questo governo, che è ancora peggio di quanto ho detto.
Però scusi, perché lei
ecco
si.
Perché
lei si auto. No?
Ma non solo ho addolcito. Ascoltami.
Che cosa avrebbe voluto
ma
dire?
Io
cosa
ho cercato anche di mettere in mora il Parlamento, la politica ed il governo. Perché? Guarda, Giuseppe.
Dimmi.
Quello che pensano i giovani,
ma i giovani chi?
In Parlamento, in modo, ripeto, addolcito.
Perché cosa avresti voluto così, dire? Scusami, Barbato, cosa avresti voluto dire, Francesco?
Di più.
No, quello che mi dicono i giovani e gli italiani
che espressione avresti voluto?
Non possono più di questa politica, di questi partiti, di questo governo che non fa nulla per il paese, che non fa nulla per i giovani, che non fa nulla per l'economia. I giovani oggi non hanno futuro, non hanno speranza, non hanno pensione. E io ho proposto degli emendamenti con i quali dicevo, scusatemi, ma questi vecchi parrucconi dell'alta burocrazia pubblica italiana che vanno in pensione e il giorno dopo che hanno acquisito una pensione d'oro, piuttosto che godersi questa pensione e sono tra i pochi fortunati che possono godersi
però,
una pensione d'oro, hanno invece ancora altri incarichi nella pubblica amministrazione.
Scusami Francesco, però allora, questo qua va tutto bene, le tue battaglie, le tue...
Ho
capito, va tutto bene.
Modo hanno un tappo e non avranno mai sbocco.
Però scusa,
non
Francesco, non ti puoi autonominare rappresentante dei giovani, scusami.
Ma, guardami, io sono un rappresentante degli italiani e poiché io vivo tra gli italiani, la mia politica è tra i cittadini, nei territori, tra la gente e quindi respiro, condivido, sento, riascolto.
Ma
e
che
allora
respiri?
Per questa ragione io in Parlamento, che la sete deputata poi a prendere delle decisioni che possano cambiare il
scusa, mi hai detto, mi hai detto che sei stato anche moderato, cos'è che gli italiani o i cosiddetti giovani che tu pensi di rappresentare pensano che tu non hai detto alla Camera, cioè qual è l'espressione forte che avresti voluto usare? Dimmela qui alla Zanzara che
guardami,
si può dire tutto.
Ma guardami, l'espressione forte è semplice, che non se ne può più, che
vabbè, bisogna ma questa non è più forte
pagina.
Di quella che hai detto, scusami.
E allora scusami, ma come te lo devo dire? Che si sono rotti i coglioni di questi partiti,
e questo l'hai già detto, questo l'hai già detto
da questa politica, va bene?
Ma l'hai allora, già detto, se, qual è le, hai detto che è un'espressione moderata, qual è quella più forte che volevi dire?
Ed è moderata nel senso che la rabbia, l'indignazione dei giovani e degli italiani è fortissima e può trasformarsi, io penso, e passare dalle parole ai fatti tra non molto, perché se continua così, cioè se questo rapporto così malato, così diciamo clientelare di questo governo e soprattutto dei partiti che mantengono questo governo.
Scusami un attimo Francesco, Francesca,
perché qua siamo alle vecchie pratiche democristiane che con i comunisti dell'epoca e oggi si chiamano PD, UDC e tutto il resto, vogliono tenere in piedi questo sistema di pubblica amministrazione.
Vabbè.
Così marcia, così malata.
Francesco,
così
scusami un attimo. Scusami un attimo, Francesco. Io voglio capire una cosa. Tu, tra l'altro, non ti eri autosospeso dalla Camera il 14 maggio?
Io oggi sono ritornato in aula, era il mio primo giorno.
E perché sei tornato? Mica si è risolta quella situazione?
Certo, io innanzitutto non avevo alcuna situazione perché non ho alcuna pendenza penale, perché non sono né condannato né
condannato.
E neanche indagato. E allora.
Tu hai detto mi sospendo dalla Camera. Tu hai detto mi sospendo dalla Camera finché non sarà chiarita la mia situazione.
Esattamente.
Allora, e non si è mica chiarita quella situazione.
Avendo messo una dopo l'altra tutte le vicende, queste false vicende di questo falso dossier e il terzo che hanno fatto
vabbè,
alle mie spalle.
Ho capito, però non c'è stato nessun chiarimento.
Alla Procura della Repubblica di Napoli, avendolo e domani lo metterò sul mio
blog, sul mio sito potrete leggere che cosa succede ad un deputato che vuole una politica diversa e pulita, come è successo.
Ho capito, ti sei autosospeso e sei tornato quando te pareva, questa è la realtà. Ti sei autosospeso
quando mi pareva, quando ho completato questa mia inchiesta con
ho capito,
quale
ma non è che
ho scoperto tutti gli altarini e tutti i traffici che hanno fatto alle mie spalle per cercare di sparare una notizia sui giornali,
ma,
e carte alla mano dimostro di come io
però scusa il tuo capogruppo non è il tuo capogruppo, non mi ricordo chi, Borghesi dell'Italia dei Valori, che forse è il tuo capogruppo, no,
è il vice capogruppo,
ha detto chiedo scusa per questo atteggiamento indecoroso, il signor Borghesi del tuo partito, come la mettiamo qua?
La mettiamo che io domani sul sistema economico sul quale ci stanno delle iniziative che si stanno facendo, già il senatore Lannutti al Senato ha presentato un'interrogazione.
Ma io sto parlando di Borghesi. Di Borghesi del tuo partito, che ha detto chiedo scusa per questo atteggiamento.
Di Borghesi, per la verità, come ha fatto, stavo dicendo, il senatore Lannutti qualche giorno fa presentando l'interrogazione.
Tu che
al
fai
Senato,
su Borghesi?
Farò la stessa cosa, perché l'ultraliberista Borghesi, che naturalmente mette in
stesso
campo
partito,
delle politiche, insomma parliamo due lingue completamente diverse.
Cioè non lo consideri come un tuo...
È il suo superiore.
No, allora io ho una politica che è una politica per i cittadini, se lui invece vuol fare delle politiche con le quali vuole
aiutare... Ma scusa,
aiutare,
ma Borghesi ha semplicemente detto che chiede scusa per il tuo atteggiamento indecoroso, lascia perdere che cosa come la pensa su Monti e su altre cose, ha detto che ha avuto un atteggiamento indecoroso.
Ma perché lui la pensa come forse come tutti gli altri parlamentari, questi politici morti...
La zanzarita tormenta la mia noche, passa en blanco, mañana yo soy estanco,
como una
muchachita, baila col ritmo bueno,
que avete rotto i coglioni,
onorevole Barbato.
Sueno,
non le importa mucho si non prendo sueno.
Con l'uomo del giorno alla Camera, espulso di nuovo. Che succederà adesso, Barbato?
Io voglio dirgli una cosa, Barbato, poi,
Francesco, che succederà adesso?
Succede, io continuo a lavorare come ho fatto anche in questi giorni di autosospensione, anzi ho lavorato anche di più.
Dunque te beccherai un'altra autosospensione, questa è la realtà.
No, questa non è autosospensione. Questa
no, scusa, ti beccherai un'altra espulsione.
È una sospensione che se mi... Perché purtroppo funziona così, perché qui se tu...
Ma su questo devo dire
ma come purtroppo?
No,
ma
no. Io però devo dire una cosa, su questo, con tutte le espressioni che si sentono anche fuori dal Parlamento, aver detto anche in maniera forte, secondo me sbagliando perché si è fatto si è eretto a vessillo dei giovani.
Ma guarda, ma non mi sono eretto.
Aspetta, Francesco, guarda, ho detto che l'espressione è forte. Però anche in un'aula parlamentare dove ne succede di tutti i colori ci può anche stare.
Ma scusami, è una questione anche di galateo. Perché non è che se vai a una cena elegante devi per forza metterti a fare cose col meteorismo. Sai cos'è il meteorismo, no? Problemi di stomaco, quelle fastidiosissime.
Sì, allora che vuol dire?
Se tu vai in un posto elegante, perché ogni luogo ha un suo codice. Allora,
sì,
Barbato,
il codice di quel luogo del Parlamento è il codice dell'ipocrisia e della falsità, perché quando io ho parlato del generale Mosca Moschini, che ha 73 anni e ancora la divisa, l'ho visto alle celebrazioni all'Aquila della Guardia di Finanza, ancora in divisa a 73 anni, quando i vertici dell'esercito a 63 anni devono andare in pensione, più i 5 anni di regime ausiliario, massimo a 60. E c'entra perché domenica a casa mia ho incontrato una delegazione di giovani che ha partecipato a un concorso per la Marina Militare, e questo concorso che prevedeva 157 assunzioni.
Ma adesso che c'entra questo?
Ma dico che c'entra? Questi
77 di questi giovani non sono stati assunti benché vincitori di concorso. Oddio. Perché hanno detto solo 80 bisogna assumere. Ma perché bisogna fare,
ho capito, ma non è un motivo, ma scusami, allora, ma non è un motivo per mandare, per dire al governo avete rotto i coglioni, su.
Dobbiamo metterla addosso a questi giovani che hanno vinto un concorso e non addosso ad un, diciamo, parruccone che continua a stare negli
appartamenti. Ormai hai toccato le vette più alte della demagogia ormai. Manca solo che entri con un cavallo bianco.
Questi sono i fatti veri. Allora, la demagogia è quando non si parla, anzi dico l'ipocrisia, è quando non si parla dei tagli veri che si deve fare, ad esempio a Palazzo Chigi.
Ma stanno mollando anche quelli del tuo partito. Anche Borghesi te l'ha detto. Anche Borghesi te l'ha detto che lo devi dare quelli quali. Si vergognano di te.
Si vergognano di te. Io rispondo ai cittadini, quello che dicono gli altri, che hanno bisogno semplicemente di omologarsi a questa palude dei partiti.
Ma
e
che
fare
palude?
Una
ma anche tu fai
di una politica di policultura, mi sembra.
Ma di che? Sembrano, di che cosa?
Sembrano i poli della policultura. Cioè,
Francesco,
cioè
ma anche tu fai
parte. Questa politica.
Ma artificiale, ma anche tu fai parte dei partiti. Sei stato eletto in un partito.
Io non sono iscritto a nessun partito, tanto per cominciare.
Ma perché
a
l'Italia dei Valori? L'Italia dei Valori? Non fai parte dell'Italia dei Valori tu?
Io sono stato eletto e faccio coerentemente parte del gruppo parlamentare dell'Italia.
Ma non sei dell'Italia dei Valori?
Ma vengo dalla lista civica nazionale che ho fondato nel 2007.
Non fai parte dell'Italia dei Valori?
Mondo civico. No, non sono iscritto al partito dell'Italia dei Valori.
E vuoi iscriverti o no al partito dell'Italia dei Valori? Non
Prego?
Intenderai iscriverti oppure no?
Sì. Se Italia dei Valori diventa una sorta di lista civica degli italiani, se diventiamo il partito che davvero vuole cambiare, come ho fatto io stamattina, questa politica falsa,
cioè,
e ipocrita.
Secondo te tutti quanti i deputati dovrebbero andare alla Camera a dire al governo c'è rotti i coglioni?
No, devono dire al governo che cosa si deve questa fare per dare un futuro ai giovani italiani e non mettere anche nella pubblica amministrazione i pensionati d'oro, non rinnovare i 2-3 incarichi alle stesse persone, insomma non tenere una spesa pubblica così alta e contemporaneamente rappresentare un tappo per le future generazioni. Vabbè. Quando avranno spazio questi giovani?
Ma che, sono
che
frasi generiche, Parenzo reagisce.
Ora,
reagisci tu.
Ma cosa vuoi dire? Si crede di essere il modello De Gaulle, il nuovo De Gaulle, e il nuovo De Gaulle si erge a capo di questi giovani fantomatici.
Ma che capo? Io sono un deputato della Repubblica e devo fare il mio mestiere. Il mio mestiere significa, quando io vedo in Sicilia o in Calabria scorsa a Napoli i giovani che non hanno futuro, che vanno via, devono prendere la valigia, caro Parenzo, io le vivo queste questioni ed in Parlamento quando vedo che si fa la spending review, ma i tagli devono riguardare solo i cittadini. Scusami, faranno un mazzo quadrato agli italiani, ridurranno i servizi, la sanità.
Ti hanno mollato anche all'Italia dei Valori. Ti hanno
della politica, tutti gli sprechi dei palazzi, del Quirinale.
Ti hanno mollato.
Della Repubblica che nomina i commissari liquidatori del comune di Caserta e di Castel Volturno.
Basta! Ti hanno mollato. Ti hanno mollato anche all'Italia dei Valori. Ti hanno mollato.
Ti hanno scaricato definitivamente.
Ascoltatemi, io non devo essere scaricato da qualcuno.
Ma tu
io
credi?
Devo essere il servitore degli italiani, sono un deputato che viene pagato per questa ragione e devo essere solo al servizio e voglio essere legato e collegato solo con gli italiani.
Sei diventato
con
come
le sane richieste, con anche la indignazione che viene dal paese. Ed io stamattina l'ho portata in Parlamento, stamattina ho messo in mora il Parlamento, i partiti, il governo, perché devono sapere che questa indignazione, non per colpa dei cittadini, perché i cittadini non ne possono più, i cittadini vogliono cambiare, hanno bisogno di politiche diverse, i cittadini se la stanno vedendo davvero brutta.
E allora, ma che c'entra?
La politica non si rende conto, perché quella politica che sta nel palazzo, che si limita a fare solo trasmissioni e propagande televisive, Non respira, non vive. Io scorsa anziché da Caltagirone, dalla Sicilia a Milano, dall'Aquila a Napoli,
dalle Alpi, dal Manzanar al Reno.
Sì, il
118, il pronto soccorso.
Quello
perché
sì,
metto il mio cuore, la mia passione, il mio impegno. Quando ascolto i cittadini,
guarda,
poi trasformo in atti
che
parlamentari le richieste sane e legittime che io raccolgo nei territori. Sono stato a Scampia, quel quartiere di Napoli a cui che ho voluto prendere per mano venerdì e sabato scorso.
Ma che hai voluto prendere per mano? Che? Ma che hai voluto prendere per mano? Dai, su.
E così dovrebbero fare tutti i miei colleghi.
Ma dai, su.
Anziché stamattina come hanno fatto a ribellarsi.
Ma hai fatto anche il gesto, hai fatto anche il dito medio a quelli del Partito Democratico.
Eh certo, perché se io sto uscendo.
Ma come certo?
Il presidente mi ha espulso e io prendo lo zaino e vado via e passo sotto i banchi del Partito Democratico,
sì,
dove ricevo solo insulti.
Che ti hanno detto?
Buffone,
che ti hanno...
delinquente, pezzo di merda. Me le hanno dette urlate di tutti i colori.
Io, perché
in modo tranquillo li ho semplicemente mandati a fare in culo, punto.
Ecco,
che ho fatto.
Hai trasformato oggi, guarda, vi dico solo questo, hai trasformato il Parlamento in una taverna, in una
taverna. Quel Parlamento, dico... quello è un refugium peccatorum, è la sede degli arrestati, dei condannati, degli affaristi, di quelli che devono fare i
carichi
propri e basta. E quel Parlamento oggi sta
facendo
solo
questa roba. Ma a questo punto rutta anche. Ma rutta,
io
a questo punto.
Posso di nuovo, perché
abbi
quel
coraggio.
Parlamento deve cambiare. Il Parlamento.
Abbi coraggio, rutta e scoreggia.
Rutta. La prossima volta rutta e scoreggia, abbi coraggio di fare.
Prende
la parola, non vuole parlare
a stare lì per fare il parlamentare per gli italiani. Io voglio fare il deputato per i cittadini con atti parlamentari. Stamattina erano tre emendamenti che avevo presentato, e che rispetto a quegli emendamenti con i quali volevo evitare gli sprechi della pubblica amministrazione
e
dare spazio
a giovani.
Devi farci una grande due promesse.
Sì.
Vai fino in fondo, siccome hai detto che il Parlamento è una taverna, la prossima volta che Fini ti dà la parola, dice prende la parola onorevole Barbato, tu ti alzi e dici siete tutti mafiosi manigoldi, vaffanculo.
No, guarda, io a quelli che sono mafiosi e che stanno in Parlamento gliel'ho detto in Parlamento, non è che devo andarglielo a dire la prossima volta.
Chi sono sti mafiosi, scusa?
Allora, io sono stato anche sospeso dal Parlamento perché chiamato mafioso Berlusconi, perché ho chiamato mafiosi altri parlamentari, mi hanno citato e ho vinto davanti al tribunale di Milano.
Incatenati
come?
Davanti alla Camera. Incatenati davanti alla Camera.
Perché mi devo incatenare? Io sono stato mandato in Parlamento per fare un lavoro ed è quello che faccio.
Ma
allora,
non è mandato a
emendamenti, con interrogazioni, con atti parlamentari. Io ogni giorno lavoro e sono un deputato di opposizione. Do dei frutti, ho fatto una legge come relatore per l'antifrode assicurativa,
sì,
per ridurre le assicurazioni.
Va bene, adesso dobbiamo chiudere.
Sulle
caro.
Banche,
sì.
Ho portato una serie di emendamenti per far applicare i tassi.
Ma non ti ha sentito nessuno?
Dell'1,57 anche alle famiglie e alle piccole e medie imprese.
Non ti ha sentito nessuno? Non hanno accolto nulla?
Come non hai colto? Cioè, il mio è un lavoro che trasforma in attività parlamentari le istanze che raccolgo tra i cittadini, tra la gente, nei territori. Questo è il mio lavoro quotidiano che faccio in Parlamento con atti parlamentari.
Vabbè, comunque, al governo cosa vuoi dire?
È...
Dillo qua dai microfoni della Zanzara. Al governo Monti cosa vuoi dire, caro Barbato?
Che, al governo Monti voglio
dire che
con la spending review sta mettendo in campo.
No, ma non fare il predicozzo, non fare il predicozzo moderato.
Con la quale non taglierà gli sprechi della politica, i soldi
a nome dei giovani, cosa vuoi dire al governo?
Allora, via questi vecchiacci che stanno ancora nella pubblica amministrazione.
Vabbè.
Con pensioni d'oro e fate spazio ai giovani.
Vabbè, ho capito.
Ci sono laureati, ci sono diplomati.
Vabbè, ma
allora,
ma...
bisogna entrare nella pubblica amministrazione per merito.
Ma
per
cosa vuoi dire al governo?
E con concorsi pubblici.
Cosa vuoi dire?
Il governo ha mandato nei giorni scorsi alla Corte dei Conti per la registrazione delle nomine che ha fatto di consulenti esterni, cioè questi continuano. Io voglio una burocrazia repubblicana in un paese dove nella pubblica amministrazione ci possano accedere giovani per meriti, per competenze e per professionalità e con concorsi pubblici e non con consulenti esterni, dove vanno
le
amanti, gli attaché dei partiti e i servi sciocchi. Allora, questo è il tipo d'Italia che voglio, un'Italia pulita, onesta e professionale.
Va bene, Barbato. Dunque, il governo ha rotto?
No, il governo deve invece dare una mano ai giovani, deve essere attento ai giovani.
I giovani con 4G.
Io continuerò a lottare per loro, ad impegnarmi per loro. Io cercherò di costruire un futuro per i giovani italiani.
Bene,
io
fossi un giovane, Barbà, hai fatto il predicozzo politico. Se uno
io lavoro ogni giorno, io queste predicozze, come le chiami tu, le pratico ogni giorno con un'attività parlamentare.
Benissimo.
Sia in Parlamento che nelle piazze a fianco dei giovani, ma soprattutto dell'indignazione degli italiani.
L'indignazione degli italiani.
Io
benissimo.
Voglio essere grazie. La voce degli italiani in Parlamento e continuerò a farlo domani e sempre.
Davide da Rimini, buonasera.
Buonasera e complimenti per la trasmissione. Io penso che lei, signor Cruciani, è veramente un gran volpone.
Sì,
e le spiego
in che senso,
perché.
Scusi?
Lei sa bene come funziona lo star system, cioè sa bene come entrare nel sistema dello spettacolo italiano. Essendo un maschio, sa che deve entrare in contatto con la grande lobby gay che comanda.
La grande lobby gay, ma di che parliamo? Sì. Di cosa stiamo parlando?
No, innanzitutto io parlo per esperienza personale, sennò sarei un...
In che senso, scusi?
Beh, ho partecipato a molti programmi, so cosa vuol dire, sono un artista e so quante
volte... Ma è gay lei?
Io sono Davide il Vichingo.
Davide Vichingo, che
Davide
vuol dire?
Il Vichingo.
Davide Vichingo, personaggio forse famoso, mi scusi, io non la conosco bene.
Tanto per cominciare, l'altro ieri, lunedì, ero a Ciao Darwin, perché ho fatto tutte le puntate come rappresentante dei belli a Ciao Darwin.
Non è che è obbligatorio seguire Ciao Darwin.
Sto dicendo che due giorni fa ero su Canale 5, ecco, sto dicendo quello.
Vabbè, ho capito,
ma
anche qui...
Io quello che ci tengo a dire... che lei giustamente è molto bravo, è molto meritocratico e veramente meriterebbe il posto al sole nel campo dello spettacolo, ma lei sa benissimo che non richiederebbero mai il corpo, come hanno fatto con il mio caso. Richiederebbero che cosa le stanno chiedendo? Di dare una mano a realizzare il grande sogno gay di equiparare l'eterosessuale all'omosessuale, ma non dal punto di vista civile, dal punto di vista dei diritti di quello che è la famiglia, che in Italia fatica, perché c'è il Vaticano...
Scusi, signor Davide Vichingo, io vorrei capire una cosa. Lei ha detto, Cruciani, tu sei un...
Un volpone.
Una
volpe del deserto, non posso dire una persona.
E perché? Dove sarebbe la mia furbizia in questo caso?
La furbizia sarebbe che, visto che, tanto per cominciare, l'ho seguita anche nel documentario della storia, che è molto interessante.
Vabbè,
fatto
ma lasciamo
bene.
Perdere.
Lei è bravo come conduttore.
Signor Davide Fabbri, mi sembra che si chiama. Signor Davide Fabbri, no?
Davide Fabbri, sì.
Il Vichingo dell'Isola dei Famosi. E con il mitico
perché
Davide...
Perché? Ho ascoltato anche lo spogliarista che ha fatto al Festival dell'Unità l'anno scorso lo scandalo insieme alla ragazza, non so se è presente a Ravenna.
Ah, come no, certo.
Il gruppo se non ora quando, che è andato lo shock. Ecco, io ho avuto dei seri problemi, non con la politica, perché questa è una...
Con che cosa, scusi?
Gioco. Purtroppo, essendo un bel uomo, un bel ragazzo, quando ero giovane...
Quando ero giovane, perché adesso quanti anni ha, scusi?
Io ne ho 45.
Qua c'è scritto, lei è stato sommo maestro della Cucca Dance, che significa?
La Cucca Dance è una metodologia, prima di tutto è l'inno della mia scuola di seduzione, corteggiamento e buone maniere.
Una cosa pazzesca.
È una canzone che significa, perché poi il motto è cuccare o non cuccare, dilemma universale, istinto naturale del maschio nazionale. Nel senso che un uomo quando vede una donna ci pensa sempre, ci vado, non ci vado, ci provo, non ci prova.
Certo, questo non c'è dubbio.
È un po' l'antico dilemma shakespeariano, ecco. Parafrasando un po'.
Parenza, hai capito?
No. Ci sono, no, avevo sentito che facevano dei corsi al reparto di psichiatria di un ospedale di Roma molto famoso. Dentro il reparto di psichiatria.
Eccoci qui alle 20:20, abbiamo quasi fatto il CDA della RAI, il Consiglio di Amministrazione della RAI. So che è un argomento di cui non frega nulla a nessuno. Però, insomma, il nuovo governo della RAI sembra essere stato composto dopo un sacco di mediazioni. Addirittura la Lega potrebbe votare un candidato vicino al PDL, l'imprenditrice Luisa Todini. Vabbè, poi vedremo. Intanto abbiamo in collegamento, ci ha chiamato Davide il Vichingo.
Sono qua. Voglio chiedere una cosa al signor Parenzo, ma perché sembrava cascato dalle nuvole, ma è al corrente o no che c'è il grande lobby gay per quel che riguarda l'entrata di maschi nel mondo dello spettacolo in Italia? È al corrente oppure...
No, non ho capito, lei ci sta dicendo che ci sono degli ostacoli per esempio alla sua carriera televisiva perché c'è una lobby gay?
Allora, intanto per cominciare, se un uomo di qualsiasi età vuole entrare nel campo dello spettacolo o continuare a starci se c'è entrato, deve scendere a patti con questa lobby gay, ma quello che dico io glielo può dire chiunque, non sono...
Ma scusi, se uno si presenta come Davide il Vichingo, amico mio, che fa la cuccodenza?
Davide il Vichingo è una realtà degli anni 2000, come? Io dagli anni 80 che sono un sex symbol, quindi lei non mi conosce, quindi prima di dare delle affermazioni,
ma
vediamo se conosce, no?
Psycho è lei, altro che sex symbol.
No, io nel 92 ho fatto un importante casting, ero passato, eravamo rimasti in due.
Sì, ma la cosa che vorrei capire, caro Davide Vichingo, ancora non l'ho capita bene, perché ci ha chiamato?
No, ma
a noi fa piacere, per carità, ci fa molto piacere, però vorrei capire perché ci ha chiamato.
Perché io penso che lei in questo momento, con tutti i temi importanti che in Italia ci sono, come ad esempio il fatto del lavoro, di questa grande discriminazione che c'è nel mondo del lavoro.
Che discriminazione? Che discriminazione?
Innanzitutto io ho fondato il movimento Lavoro e Rispetto per la difesa dei disoccupati e precari cittadini italiani che vengono messi in secondo piano rispetto a qualsiasi immigrato, a qualsiasi persona che non sia cittadino italiano, ma non per una questione,
ma non è vero.
Non per una questione razziale.
Vabbè, allora non ho capito bene. Dunque, con tutti i temi importanti, eccetera, eccetera.
Ecco, lei, io ascolto la Zanzara da anni e sono veramente un grande tifoso di questo programma.
Meno
che
male,
mi piace.
Meno male.
Però quello che mi colpisce, come mai? Sarà una coincidenza, ascolto 4 volte su 5 la settimana.
Allora?
4 volte su 5 è da mesi che c'è sempre il tema di questo outing. A parte che l'outing se lo facessero nel campo dello spettacolo, gli attori e i conduttori.
Vabbè, ma qual è il problema?
Però il problema è che poi ho capito il perché. Perché sicuramente lei avrà il progetto di fare programmi importanti con la televisione e deve in qualche maniera cedere il suo tempo a questa lobby. È una maniera di vendersi anche questo. Dal mio
punto lei sta
di
dicendo
vista.
Che io sto in qualche modo corteggiando la lobby gay?
Sì, sta contrattando, non corteggiando, sta contrattando. Ma non c'è...
Scusi, guarda, però mi dica una cosa, signor Davide Vichingo, a parte che non è vero.
No, ma prima che lo riportino in corsia per farlo parlare tra un po', lo riporto in...
Ma signor Parenzo, mi scusi, come mai prima col signore che faceva l'esempio del fatto che i gay hanno soldi da investire con la pubblicità eccetera, quindi ci poteva essere un ritorno economico, io non l'ho visto così agguerrito, mentre nei miei confronti che sto dicendo,
ma perché
una cosa,
è una follia anche
stanno...
quella, anche è una follia, ma la sua è una follia ancora maggiore.
Scusi, Davide Vichingo, però un'altra cosa le voglio chiedere. Qual è un personaggio? Perché
la Cucco Dance, l'autore della... Ma di cosa stiamo parlando? Guardi, dell'autore della Cucco Dance?
A parte che non sono l'autore di quel pezzo, però quello è l'inno della seduzione che canto io. È un
inno della
2008,
seduzione, ma
è una cosa molto recente. È una cosa molto recente del 2008.
Ma un'opera che verrà ricordata nei secoli. L'inno della l'inno della seduzione nei secoli. Ce lo canti un po', sentiamo. L'opera, sentiamo.
Ma, allora, prima di tutto la cosa importante non sono io quello che ho fatto, io sto dicendo che...
No, ma ce lo canti, sono curiosissimo.
Esperienza personale. Quando ero in Honduras, mi è stato detto il giorno prima, se vuoi andare avanti queste sono le condizioni.
Canti,
l'anno scorso, un anno fa.
Pronto?
Ok.
Pronto?
Sì. Signora
Pronto?
Todini? Signora Todini? Sì. Sono Giuseppe Cruciani, come sta?
Salve, sono a festeggiare l'ambasciatore americano, pronto?
Complimenti, fra poco verrà nominata al consiglio d'amministrazione della RAI.
Sì,
così
lo sapete prima voi di me.
Ma ormai è praticamente dappertutto, pare che addirittura la Lega...
Ma questo è uno scherzo, siete in trasmissione, le vostre cose.
È certo che siamo in trasmissione, non è che chiamiamo così, chiamiamo...
Ah, ecco, va bene, allora devo fare la serie, io sono qui ad onorare l'ambasciatore americano.
Ah,
ce lo passi, ce lo passi, signora Todini.
Ci passi l'ambasciatore
L'ambasciatore.
Ci passi l'ambasciatore. E comunque lì il nuovo inno sarà
Dica
questo.
Che sono le zanzare, ce
no,
lo passi.
No. Signora Todini, il nuovo inno sarà questo. Com'è Parenzo, come vogliamo fare? Todini, portaci
alla Rai, portaci alla Rai.
Era un vecchio, inno che fa.
Non mi fate subito pentire di questa cosa.
No, perché
hai detto con grandissimo
Noi scherziamo naturalmente.
Ma
però
veramente siete in trasmissione o state scherzando?
Certo.
Ma stiamo in trasmissione sul serio. Si comporti seriamente. Adesso fra poco diventerà consigliere di amministrazione della Rai. Bisognerà chiedere le interviste con la carta bollata, con le cose. Sarà complicatissimo. Dunque,
non cambi cellulare.
Poi non le concederò proprio.
Appunto, questo è sicuro che lui non le concederà. Su questo non c'è il minimo dubbio.
Cambi cellulare.
No, però a parte gli scherzi, dato che mi avete chiamato al cellulare, do risposto soltanto perché non conosco. conosciuto e quindi pensavo fosse una cosa seria. No, a parte gli scherzi, se è vero quello che mi state dicendo sono contenta e spero di poter dare un contributo. Credo che sarà un consiglio di amministrazione RAI che racconterà forse una RAI diversa, insomma,
speriamo, no? Questo adesso non attacchi il pippone politico a noi.
Mi
adesso
faccia una promessa, no, signora Todini.
Se no chiudete subito e non vi ascolta più nessuno, avete ragione.
Scusi un attimo, però io voglio capire una cosa. E lei cosa sa di televisione, oltre ad altre cose che sappiamo ma che non vogliamo rivelare qua?
Io so molto più di quanto voi possiate immaginare.
Cioè, per credetemi, esempio, ci dica qualcosa.
Credetemi, ecco, lo vengo a raccontare a voi in diretta.
No, ma voglio dire, che competenze ha in campo televisivo?
Ho studiato, non vi preoccupate.
Ha studiato da quanto tempo è che studia televisione?
Oggi
scusi.
Ci va da molto tempo.
No, però anch'io sono convinto che perché non abbiamo fatto lo stesso discorso per Colombo e per la Tobaggine. Dunque, a lei, voglio dire, lei qualche incarico in televisione ce l'ha mai avuto? No.
No, e perché avrei dovuto?
E che ne so, magari.
No, chiediamo.
Perché comunque, avrei dovuto?
Comunque,
no,
ho studiato.
È una primizia.
Ho studiato.
Ma io voglio dire, quantomeno so leggere un bilancio, so guardare i numeri. Come metterli in fila e un po' mi intendo anche di contenuti, ma tanto perché sono una persona che ha letto tanto, ha guardato tanto, ho avuto la fortuna di girare il mondo. La RAI è un'eccellenza del Made in Italy, da 3 anni presiedo un comitato che si chiama Comitato Leonardo, è un'altra eccellenza la nostra televisione.
Però lei poco tempo fa ha rilasciato un'intervista in cui dice che forse potrebbe migrare, cioè se ne voleva andare in Italia e adesso va al consiglio di amministrazione della RAI.
Non lamenta così, ho detto ogni giorno cerco un buon motivo per stare in un paese così faticoso. Io che ho 45 anni, sono in salute, ho una bambina di 9 anni bilingue e ho la fortuna di avere delle possibilità.
Datemi, vi prego, una sola buona ragione perché io debba restare qui. Così ha detto.
Quello era un titolo, ma ogni giorno continuo a trovarle. Continua a trovarle le ragioni perché continua a stare qui.
Lei dice, da quell'intervista sembrava che
è un paese molto faticoso da tutti i punti di vista. Molto
quello
faticoso,
sicuro, do ragione a lei, su questo.
Chi ha avuto di più è giusto che si metta anche un po' a disposizione. Io non è, come lei giustamente ha detto, la RAI non è una mia competenza, io ho sempre fatto altro nella vita, però lo faccio come così, nell'ottica di poter dare una mano ad una.
Però diciamo la verità, in qualche modo lei la televisione la conosce e spieghiamo perché. Adesso diciamolo, poi la lasciamo, spieghiamo perché la conosce abbastanza bene. Questo si può dire, non è che ci dobbiamo nascondere. La casa della Zanzara è una casa trasparente. Perché lei conosce la televisione molto bene? Cioè, il mondo della televisione, della produzione, perché lo conosce bene?
Me lo dica lei, non lo so.
Non lo vuole rivelare. Ma non è un mistero, cioè non è una cosa misteriosa. Cioè
io conosco benissimo la televisione che guarda mia figlia, perché se non c'è il bollino verde non gliela faccio guardare.
Vabbè. La prima cosa che farebbe qual è nella televisione italiana?
Non lo vengo a raccontare alla Zanzara.
A chi lo viene a raccontare? A Vespa lo
vuole
raccontare?
Non adesso.
Ha ragione su questo.
Faccia una cortesia però almeno. Prenda un impegno con la Zanzara, un impegno semplice.
E qual è l'impegno semplice? Qual è?
È quello, uno di non cambiare mai il numero di cellulare, così possiamo rintracciare in qualsiasi momento. Questa è la prima promessa.
Però voi fate i seri e non chiamate col numero sconosciuto.
Qual è il problema? No, questo qua non era un inganno. È che veramente i numeri dei nostri centralini, questo io lo posso giurare, sono numeri privati, no? Altrimenti
la seconda promessa è quello di colorare di rosso il cavallo di Viale Mazzini, che è obbrobrioso così, verde.
Beh, rosso è il mio colore preferito, tra il rosso e il fucsia.
Ma lei da chi è stata nominata? Perché in alcuni siti c'è scritto Berlusconi.
Mi crede, glielo assicuro, su quello che vuole non ne ho idea. Fino a mezz'ora fa non sapevo neanche che sarei stata nominata, mi creda.
Vabbè.
La posso salutare adesso?
Ma come
perché
no, certo,
qua
certo.
Più per motivi di per onorare, ma anche per fare due chiacchiere con delle persone di lavoro.
Eccoci qui, 20:36, 800 24 00 24, la Zanzara sempre in diretta con voi fino alle 21. Devo dire una cosa, caro Parenzo, che sul sito di Beppe Grillo è apparso un post che a mio parere è molto molto condivisibile. La dico forte, ma è innanzitutto pacato, stranamente pacato, ragionante, diciamo, e riguarda il ministro Passera, e il suo avviso di garanzia, molto snobbato.
Ma chi l'ha scritto, signor
Grillo? Non lo so, immagino di sì, comunque è nella pagina principale, eccetera. Te lo leggo perché è significativo ed è condivisibile, diciamo, al 90, 95, 98%.
Ahia.
In un altro paese, in Inghilterra o in Germania, la notizia dell'indagine della procura di Biella su Passera sarebbe in prima pagina su tutti i giornali. In fin dei conti è il ministro dello sviluppo economico della Repubblica Italiana. Un ministro tedesco avrebbe rassegnato le dimissioni in attesa della fine delle indagini? Bella domanda. Il comunicato della procura su presunti illeciti fiscali avvenuti durante il periodo della sua carica di amministratore delegato di Banca Intesa è presente sul sito della stampa nell'edizione di Biella e poco più. Sembra che non interessi a nessuno. L'innocenza di Passera è certa fino a prova contraria. Il silenzio dei media è invece sicuramente colpevole. E bisogna dire che ha perfettamente ragione. È condivisibile 100%. Al 100% questa cosa qui.
Verissimo.
Perché in un'altra epoca un avviso di garanzia a Tremonti, a Berlusconi, ma non solo a Tremonti e a Berlusconi, anche nei confronti di altri ministri, di altri governi, caso Mastella, eccetera, eccetera. Un avviso di garanzia avrebbe suscitato un vespaio pazzesco, avrebbe suscitato polemiche a non finire. Questa volta i media se ne fottono, relegano questa notizia che riguarda un'altra vita di Passera, quella diciamo da banchiere, tra virgolette, e forse per quieto vivere, forse perché Passera non ha un profilo così, no? Così politico, così di prima, no? O così da front runner, come si dice, o forse per altri motivi inconfessabili, relegano questa notizia a pagina 20, 22, 23 o
comunque a pagina 20, certo.
A pagina 20.
Vabbè. Chissà come mai?
Davide,
piace,
Davide
piace
Vichingo?
Piace, no.
Eccoci Vichingo, quanto le piace la zanzara Vichingo?
Molto, moltissimo, mi stimola, mi rende più forte.
Vichingo.
Mitico Vichingo, mitico Vichingo. Ci dica qualcosa Vichingo sulla lobby gay nello spettacolo.
Canti quella canzone famosa.
No, la lobby gay nello spettacolo riguarda solo i maschi.
Beh, su questo
d'accordo.
Non c'è dubbio. Ah, tu dici, lei dice no, non c'è la lobby lesbica.
No, mi spiego. C'è un accordo non scritto tra i potenti eterosessuali e i potenti omosessuali.
Ah, bella questa cosa. Un accordo tra i potenti eterosessuali e quelli...
È un accordo non scritto, attenzione.
No, beh, certo, ci mancherebbe altro.
I potenti politici, in primis, riguardano le assunzioni delle donne di tutte le età. Sì. Ok? Ci siamo fin qui, possono essere politici o gente dello spettacolo.
Sì, sì.
Chiaramente la lobby gay dice ok, voi vi prendete le donne, noi ci prendiamo i maschietti. Quando arrivano ai casting le nuove leve oppure qualcuno si fa notare per delle capacità particolari, non è importante se sia omosessuale o eterosessuale, si fa la proposta. La proposta è ci stai o no? Se ci stai fai carriera, se non ci stai non fai carriera. Questo è molto semplice.
Ma lei parla sul serio?
Una lobby.
No, mi scusi, però mi faccia un esempio concreto. Cioè uno arriva ad un casting, eccetera, eccetera. Ha delle qualità,
allora,
diciamo, no?
Le qualità non ha importanza che ce le abbia. Si fa notare per il suo aspetto, per la sua bellezza, per la sua, diciamo, disinvoltura, per vari motivi X. Si fa notare, è un maschietto.
Sì.
Gli eterosessuali non lo considerano pari, nel senso che non è che dicono, caspita, questo ragazzo sa cantare bene, oppure non so, questo ragazzo però ha del figlio, questo ragazzo non gliene frega niente. Cosa succede? Che passa alla lobby dei gay. La lobby dei gay decide come muoversi di conseguenza.
Beh,
chiaramente il primo che si fa avanti...
La Spectre!
Non è Spectre, è un modus vivendi all'interno del sistema dello spettacolo, che purtroppo ha rovinato il cinema italiano, perché il cinema italiano è rovinato per questo motivo qui fondamentalmente, perché tanti ragazzi che io ho conosciuto, autori, scrittori, aiuto registi, costumisti, purtroppo avevano l'handicap di non essere avevano l'handicap di essere eterosessuali.
Guardi, se la faccia dire tutta, signor Vichingo, se la faccia dire tutta dal cuore come la diciamo noi alla zanzara, se lei ancora non è nello star system della grande televisione è perché ha scritto la Cucco Dance, questo è il motivo. Vichingo,
un attimo solo, Vichingo, un attimo,
Vichingo,
un attimo,
ma se lei va a un colloquio di lavoro e dice sono il signor Vichingo, dice sì signor, ma
allora, io mi sono finto straniero a Bologna e ho trovato,
ma scusi Vichingo, ma io immagino già la scena. Vichingo, ascoltami, immagino la scena che tu bussi a me.
Per trovare lavoro,
Come io immagino, questo? Ascoltami, Vichingo, come io immagino la
questo?
Scena.
Tu
bussi, io immagino la scena.
Un attimo, parlare, Vichingo, Vichingo, un attimo.
Io immagino già la scena. Tu arrivi a Cologna Monzese, lì a Medias. Senti qua. Chi è? Sono il signor Vichingo, dice. Ah, prego, signor Vichingo, entri e vieni ricevuto dal dottor Crippa.
Ma che c'entra Crippa che fa l'informazione?
No, così è andata, così è. Chi è? Sono il Vichingo. Ah, prego, signor Vichingo, venga. Che cosa le volevo proporre? Guardi, signor Crippa, sono il Vichingo e volevo proporle la Cucco Dance. Amico mio! Questo così è andata.
Un attimo. Un attimo solo. Marco da... Resti con noi, Davide Vichingo, un attimo. Marco da Pisa, buonasera.
Mamma mia, così è andata.
Marco, no? Dica.
Sì? Sì, io volevo dire che state usando questo argomento dei matrimoni gay, secondo me in maniera strumentale.
Oddio, questa maniera strumentale.
Avete tirato fuori l'argomento ora, non un anno fa o due anni fa.
E perché l'avremmo chiamato, l'avremmo tirato fuori adesso? È un altro dietrologo come il signor Davide Vichingo, come l'altro ascoltatore?
Sì.
E perché?
Perché secondo me è un classico argomento che compatta l'elettorato di destra contro questa cosa e scombina invece l'elettorato di sinistra. Quindi favorisce di fatto buttare sul piatto degli argomenti politici questo argomento è a tutto interesse della destra di fatto.
Ma che interesse lavorate della destra? Lavoriamo per chi? Ma lei è pazzo totale? Ma lei è fuori di testa completamente? Lavoriamo per che cosa, scusi?
Lavorate per ricompattare la destra e per scompaginare la sinistra.
Ma Parenzo, dimmi di qualcosa tu all'ascoltatore da Pisa, ti prego. Ma Davide,
io voglio dire, l'unica cosa che posso dire è di mandare immediatamente un caravan di ambulanze. Come si può argomentare con questo signore? Che cosa gli vuoi dire? Mettiamolo in comunicazione col Vichingo, anche lui.
No, ma il Vichingo ha la sua dignità.
Sì, ha la sua logica anche il Vichingo, non c'è dubbio, la Cucco Dance. Va tutto benissimo. E poi si lamenta. È la lobby gay quando va a un colloquio di lavoro e dice: lei chi è? Io sono il dottor Vichingo. E uno: ma come fa a prenderlo sul serio se lui dice che è il signor Vichingo? Hai capito?
Vabbè, ma nel mondo dello spettacolo ci sono anche queste cose. Che
sì,
vuol dire?
C'è anche l'otto volante, come si chiama? È simpaticissimo. Come si dice? È l'olandese. Ma dice: chi è lei? Io sono l'olandese volante.
Ma no, quello è un grande protagonista della
radio. Infatti lavora alla radio, però non è che si lamenti, dice: non lavoro perché c'è la lobby gay. No, io mi chiamo olandese volante. Ma non è meraviglioso. Ma no, ma dico che è tutto meraviglioso. Io sono che sono super parecchio. Io sì, io mi presento a un colloquio, no? E dico: salve, signor Crippo, signor Giordano, buonasera, signor Cruciani.
Quello è un altro ambito.
Se io arrivo da signor Cruciani, dico: signor Cruciani, sa lei chi è? Ma io sono super Parenzo. Come super? Sì, io sono super Parenzo e ho fatto l'ebreo densa, ad esempio. Ah, dice: bravo, bravo, bella cosa ha fatto lei. Ma di cosa stiamo parlando? Di che cosa?
Massimo da Caserta, buonasera.
Ma tu ti rendi conto o no?
Buonasera.
Dica.
Se Parenzo smette di rompere, sta un poco zitto, forse si riesce.
Ma che è successo adesso? Massimo, su, ci dica qualcosa sulla
attualità. No, glielo dico. Allora, io sto distrattamente ascoltando le vostre cazzate.
Sì.
Come solitamente mi capita di fare.
E vabbè, infatti, pare che le piacciono anche.
Vabbè,
no, moderatamente, non le piacciono.
Ecco, molto moderatamente.
Moderatamente, tanto chiama, sente, vabbè.
E mi ha scombussolata una cosa che pensavo non mi facesse dormire stanotte. Allora mi sono detto: guarda, adesso vediamo.
Benissimo,
un pochettino se piace.
Avanti. Ci dica la sua.
Allora, due curiosità proprio forti.
Sì.
La prima, mi pare di averla sentito dire che alla Zanzara lei combatte. O si combatte.
Ma è un modo di dire, è un'espressione,
è una
caro
cazzata.
Massimo. Ma è un'espressione.
È una cazzata.
Vabbè, sarà una cazzata.
Le chiedo, è una cazzata, come solitamente le capita di fare quando.
E poi
ve ne dico un'altra. Mi dia un solo motivo che possa giustificare la presenza di quella testa di cazzo di Palazzo nella sua trasmissione. Una cosa le deve dare.
Vabbè.
Come ha detto, scusi?
Testa di cazzo di Parenzo, questo
detto sempre con civiltà, no?
Detto sempre con il massimo rispetto. Delio dalla provincia di Monza, è sempre con noi il mitico Davide il Vichingo, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ebbe pure qualche polemica con
è naufrago, appunto.
Qualche polemica con
Simone. Sono il Vichingo, sono un naufrago. Quindi non ho capito.
Ma quindi cosa? È un personaggio del mondo dello spettacolo. Scusi, no. Davide Vichingo, oggi che sta facendo lei nello spettacolo?
Niente.
Io prima di tutto sono prima di tutto sono una persona che cerca lavoro, prima di tutto.
Cerca lavoro. Ecco. Vabbè, ma quindi, nel mondo dello spettacolo lo cerca? No, dove lo cerca sto?
Oh, il mondo dello spettacolo è una delle mie tante attività.
E che fa?
Però, visto che
fa di altro, scusi?
Sto combattendo per cercare lavoro e anche per mantenere la mia famiglia, visto che sono padre.
Sì.
Cioè, mi sono scontrato con problemi reali e molte volte io nel suo programma La Zanzara ho trovato un aiuto per dire: caspita, forse le cose miglioreranno, forse le cose cambieranno, nel senso che si denota nel suo programma soprattutto molti ascoltatori con cui condivido il loro pensiero che sono arrabbiati e si rivolgono a lei.
Ma sono tutti arrabbiati qui, no, Davide, da Barbato a Davide il Vichingo, c'è qualcosa che non mi torna, da Barbato.
Allora, tornando al discorso di cercare lavoro.
Ma in che settore lo cerca? Che settore lo cerca, Davide Vichingo?
Io, tanto per cominciare, adesso sto lavorando part-time come cameriere e come barman.
E vabbè, quindi questo è buono, questo è giusto, questo è giusto.
Però questo non è un lavoro, questo è un lavoro che può durare 3 mesi.
Come non può?
Nel senso
e quelli che lo fanno tutta la vita, no, lei dice che non è lavoro?
Allora, no, nel senso che mi sto arrangiando, cerco di prendo quello che capita, perché molti fanno così. Non
ma dove vuole lavorare lei? Nello spettacolo? Dove vuole lavorare?
Ma il mio spettacolo è... io tanto per cominciare mi sono creato la mia nicchia, perché sono il personal trainer della seduzione e ci sono solo io. Punto.
Che cos'è lei, scusi?
Cos'è? Personal trainer della seduzione.
Cioè, maestro di seduzione.
No, però, scusi, mi chiedo, ma veramente,
ma questo c'è uno... discorso a parte.
Ma da parte?
Perché uno si presenta con un merda via in giro, e lei cosa fa? Io ci sono vichingo, naufrago, e faccio il personal trainer della seduzione.
Però, signor Parenzo, vedo che non vuol capire. Io, senza aiuto di nessuno,
ma il personal trainer della seduzione?
Ho partecipato ai programmi più importanti d'Italia, senza spalle coperte. Sa cosa vuol dire senza calci nel culo partecipare ai programmi più importanti d'Italia?
E quali sarebbero questi programmi? L'Isola dei Famosi,
no,
e poi?
No, l'Isola dei Famosi ho fatto, prima di tutto ho partecipato a 5 provini, di cui 3... No, 3
vabbè, ha superato i provini dell'Isola dei Famosi.
Sì, ma l'ho superato grazie al mio personaggio.
Ma solo che è un lavoro.
Vabbè, d'accordo,
no,
poi?
Non è un lavoro. Poi, questa è una cosa, faccio spettacoli di cabaret in giro, sempre col discorso della seduzione e in maniera simpatica.
Ma cos'è il personal trainer della seduzione? Si può sapere una tecnica del dottor Vichingo?
Le spiego velocemente, lei va al mare.
Una tecnica, a me piace una bella figa, cosa devo fare?
Prima tecnica, analisi del territorio, analisi del territorio.
Questa è buona,
del territorio.
Sentiamo.
Lei va in spiaggia, cosa fa? Prende un lettino, si spoglia e prende il sole, sbagliato, lei deve andare in spiaggia.
Zitto, Parenzo, fammi sentire.
Va in fondo alla passerella, guarda a destra e a sinistra del bagnasciuga, solo dopo che ha guardato va dal bagnino e gli dice al bagnino: mi mette il lettino in fondo alla passerella a destra, perché a destra, analizzando il territorio, ha visto una possibile candidata che le fa battere il cuore.
Ma però scusi Davide, ecco, questo qua non è che ci vuole il personal trainer, cioè no, lei mi sta dicendo che uno va in spiaggia, si guarda a destra e a sinistra, quando vede qualcuno che gli piace si mette col lettino accanto lì, ma di che parliamo?
Cucciani, c'è una generazione nata su Facebook che non ha esperienza di faccia a faccia, di face to face.
Questo è vero, però scusi,
c'è la generazione virtuale.
Caro Davide, guardi, lei mi ha dato uno spunto, la voglio aiutare. Vi fermate un attimo, ragazzi, sono io che comando qui. Allora, fermatevi un attimo, però siccome questa cosa mi ispira moltissimo, devo dire la verità. Allora, Davide Vichingo mi ha dato un'idea stupenda. È il 3 di luglio oggi? Cari amici della Zanzara, alle 20:52 vi annuncio che ogni santissimo giorno da qui alla fine di luglio voglio una lezione di seduzione da parte di Davide Vichingo. Vichingo, ci stai?
La ringrazio tanto perché è un'opportunità per trovare lavoro. Grazie di cuore, signor Cucciani.
Allora,
grazie,
ci sentiamo a partire da domani. La prima lezione era questa. Quando arrivate al bagnino numero Totti, spiaggia, com'era la storia, Davide?
Si chiama la prima tecnica è quella più importante, che vale dappertutto. Analisi del territorio.
Analisi del territorio, benissimo. Spiegheremo domani di cosa si tratta. Grazie Davide. Grazie. Domenico da Pavia, domani, Domenico da Pavia. È stupendo. Domenico da Pavia. Intanto Marchionne ha appena detto: con questo mercato dell'auto c'è un sito di troppo in Italia. Notizia molto importante. Siamo passati, come vedete, ma questo è lo spirito della Zanzara. Siamo passati da Davide Vichingo a Marchionne, Domenico da Pavia.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Io volevo rimettermi al discorso di quell'ascoltatore che l'aveva criticato perché lei non è molto molto gentile con gli ascoltatori, ecco, sì. Anzi lo ha addirittura un po' offeso. Niente, io sono uno di quelli che appoggio quell'ascoltatore lì.
E vabbè, abbiamo capito.
No, ma io le
Mi faccia spiegare.
Ma che c'è da spiegare?
No, le spiego solo questo. Io non è la prima volta che io telefono alla Zanzara, no?
Sì.
Ecco. E si è verificato più volte che lei mette in condizioni un po', come dire, a disagio le persone già sono che sono a contatto con la radio e già una, come dire, un po' in agitazione. Lei con le sue risposte, e allora, e poi, e qui, e qui di là, uno dice una cosa che magari che non ha intenzione di dire, vabbè, magari ne dice un'altra.
Ho capito benissimo. Ecco.
No, adesso volevo approfittare per un'altra
cosa. Ma approfittare che? Ma non è mica, cioè bisogna dare spazio ad altri ascoltatori, dobbiamo chiudere. Cosa voleva dire?
No, volevo dire un'altra cosa, per quanto riguarda il discorso della spending review, no?
Sì.
Ogni tanto salta fuori questo discorso qua.
No, ogni tanto,
io
adesso.
Io ho una parente, una mia parente qui in Sicilia, che è ricoverata da 12 giorni per essere operata e ancora lì 12 giorni nel letto.
Ma scusi, con tutto rispetto per le condizioni di sua cognata, non so chi, ma a noi che ci frega di questa cosa qua rispetto alla questione della spending review? Che cosa ci importa di questa
cosa? No, ci importa perché noi dobbiamo risparmiare, non
ma
loro.
Non lo so, ci saranno dei motivi per cui è ricoverata, che ne so perché è ricoverata, se non lo sa lei perché è ricoverata come faccio a saperlo io? Abbia pazienza, perché secondo lei...
ma non è il fatto... Ma vede come lei prende dal verso sbagliato la cosa. Lei lo
ma lei mi sta citando un fatto singolo che io non ho nessuna possibilità di verificare. Caro Domenico, devo dare la linea...
Devo
dare la linea a Mario dalla provincia di Bari. Mario? Franco dalla provincia di Modena.
Sì, io parlo da Finale Emilia.
Da Finale Emilia, sì.
Ecco, avevo chiamato per una cosa che mi fa incavolare anche a me sempre sentire sti omosessuali e sessualità che ma la gente faccia quel che vuole, insomma cos'è tutto andare dietro, uno è com'è, solo che stia lontano da me o da quelli che non la pensano come loro. Però volevo accennare al terremoto qui di Finale.
No, terremoto. Basta che stiano lontani, mi ha detto. Basta che gli omosessuali mi stiano lontani, giusto, Franco?
Sì.
Basta che stiano lontani. Un abbraccio fortissimo. Le do un bacio sulle labbra, caro Franco. Le do un bacio sulle labbra. Lo vuole?
Lo vuole? Però è importante che stiano un palmo lontano.
Lo vuole un bacio sulle labbra o no?
Non lo vorrei da una bella donna.
A domani 18:30.